ma sono un amico.
Carlito.
Dava io qua.
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le pile scariche.
C'ha le pile scariche.
Luna piena lassù e l'uomo ruba urla. Un vampiro non è, se vede Pomodoro il conte Dracula.
Il conte Dracula.
E Carletto chi è? È un bimbo che si allunga a 7,33 e chi mi vede strilla, oh mamma mia.
Ti sbaciocchi a una bocca famosa.
Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito.
L'uomo è un po' Draculino e Frankenstein.
Tentate, prego.
Eccoci, eccoci. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati.
Sono le ore 15, credo.
Quasi puntuali.
15:04.
Del primo giugno 2019. Oggi siamo estremamente
precisi.
Precisi nella indicazione. E benvenuti alla terzultima puntata stagionale di Siamo alla frutta.
Qua ce ne andiamo.
Non vi diciamo dove.
Chi in Giappone, chi in Cina.
Esatto,
chi in Cina.
In Cina soprattutto Nicola. Nicola, il conduttore principe della trasmissione. Siamo alla frutta, dicevo. Buon pomeriggio da me, Pierpaolo. Buon pomeriggio da Nicola.
Da Nicola.
E da Corinna.
Bene.
Ci sono due Nicola, ma Nicola ha due...
Bene, gli ospiti nel frattempo si stanno sistemando perché questa radio è una radio dinamica.
Maurizio Costanzo,
sì, esatto.
Fanno una serie. Esatto. Ciao Francesco, ben trovato.
Grazie, esatto, infatti ci manca un po' Bracardi che suona al pianoforte per gli stacchetti musicali. Esatto. Come avete capito, la puntata di oggi ci parlerà, come sempre capita, qua Siamo alla frutta, di argomenti vari che però hanno inizio con la musica e la poesia, con la musica e la letteratura. Per passare poi alla pallacanestro, perché vedo qui è proprio sulla sirene è arrivato
il nostro pallacanestro.
Sulla sirene è arrivato il nostro allenatore preferito, nonché uno che conosciamo, ma ciò non di meno preferito.
È arrivato, ragazzi, a quinta presentazione, quindi a sesta gli daremo una pergamena. Che esatto. Nicola 2 si
però la quinta, però, come sai, è fallo tecnico, quindi devi stare tre puntate fuori. Quindi. No, scherziamo, sei sempre il benvenuto. Parleremo anche di Medioevo e di rievocazione storica.
Giusto.
Parleremo anche però, perché noi abbiamo sempre un occhio attento alla società, ai problemi che la attraversano e che speriamo sempre vengano risolti, di bullismo, e quindi ci concentreremo anche su questo versante. Diamo il buon pomeriggio a Claudia Fofi. Ciao Claudia, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Siamo in diretta, Claudia.
Siamo in diretta.
Sì, ciao.
Silenzio il cellulare, aspetta.
Sì, grazie.
Ciao a tutti.
Poi
bene.
Mettetelo poi cuffie,
dopo le cuffie.
Benissimo.
Bene.
Poi grazie a Francesco per essere venuto.
Grazie a voi.
Grazie a Barbara ancora.
Grazie.
E grazie a Roby che ci parla anche di quello che avete fatto ultimamente, perché lui ne ha fatto tante cose ultimamente. L'ho visto da articoli sui giornali, anche WhatsApp, Facebook, insomma. È stata un'attività intensa tua, no? Diciamo con tante iniziative.
È ora di andare in ferie, effettivamente.
Sì, anche noi questa settimana andiamo anche noi in ferie. Però dove è andato in ferie? Caraibi, America?
America,
tu?
Russia.
Tu, Corina?
Giappone.
Perfetto. Io in Cina, così siamo vicini. Sì. Siamo tutti cinesi e giapponesi, ormai sono fissato con loro. Ci vanno ascoltare dove, diciamo?
Ah, bene. Potete ascoltarci come sempre sulle frequenze digitali di www.radiofonica.com. Mi raccomando, digitate radiofonica col PH,
perché è unica,
altrimenti venite mandati attraverso un banner e vi rifilano un sacco di roba via internet, sai, quelle cose assurde, no? Quindi attenti alle truffe telematiche. Quindi col PH, se con la F succede un casino. E domani, da domani potrete chiaramente riascoltarci se vorrete nel consueto podcast.
E ricordiamo che la nostra è una cabina telefonica.
Sì, sì, esatto.
Che
esatto,
Termo ci ha dato. Sì, perché Termo ci ha dato in uso, no? Come la
sì,
fino
trasmettiamo
a,
da
metà giugno.
Fino al primo settembre ce l'abbiamo. Poi
non so chi appaga l'affitto, ma non ho per qualcun altro. Appunto fuori da qua. Salutiamo sì, anche i nostri conduttori che oggi mancano.
Sì, salutiamo, se mancano nel senso che sono impossibilitati oggi. Quindi salutiamo Francesco, che Silvestre, poi salutiamo anche Fabio.
Che il conduttore oggi forse
che
non
c'è. È il conduttore improvviso, cioè il conduttore che arriva all'improvviso.
E Tazzina che arriva sempre a fine puntata.
Ma oggi non arriverà, oggi vero? Non arriverà. Bene, quindi salutiamo Tazzina e le auguriamo di godersi il conforto del pomeriggio libero.
Viene 15 giugno.
Bene, il 15 avremo impegno, giusto?
Sì,
bene. Comunque, battuti a parte, cominciamo con una trasmissione. Allora, e cominciamo con un brano musicale, credo, Nicola.
A caso poi ci organizziamo qua la setta musicale. I Pink Floyd vi piacciono?
No,
sì, insomma.
Ma Dio, sti gruppetti un po' così, sai, improvvisati, non lo so.
Io ho trovato questa canzone, Hey You, che dovrebbe essere, penso, una canzone conosciuta dai Pink Floyd. Se non piace, accontentatevi e datemi pazienza, perché poi adesso ci organizziamo. Siamo all'inizio, quindi accontentatevi di questa prima canzone. Penso che sia a caso, poi torniamo con il nostro.
Sì, pare sia un demo, quindi adesso non sappiamo se sia venuto bene fuori ma bene, d'accordo? Bene, ci vediamo tra qualche minuto, a dopo.
Ciao.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Eccoci tornati
in diretta con Claudia che scrive una canzone, ma appena non scrive.
Bene, allora
ha scritto grande.
Cosa dici Nicola?
Prima di iniziare con i Corinna, ospiti, no? Sì. C'è una notizia sempre strana, no, che abbiamo trovato su internet, ma siamo gli specializzati.
Da dove?
Notizia strana è Today. Un uomo partito da Newcastle, quindi salutiamo tutti gli inglesi, dice che ha 81 anni, voleva andare a trovare il Papa a Roma, e qui ci sta, no? Non c'è niente di
a trovarlo, nel senso, bussa, sono io, sono, come
guarda,
stai? Come stai, Francesco?
Andare a vedere il Papa a Roma, scusa. Si è affidato al navigatore, il navigatore ha portato a volte 1000 chilometri di distanza, ha portato esattamente in Germania.
Non è che voleva andare a vedere il papà che viveva negli Stati Uniti,
è finito in Germania.
Ho capito.
Quindi, come, non fidate i navigatori, perché poi vi spiriscono chissà,
perché
dove.
La notizia, esatto, era che il paese si chiamava
Città Eterna,
Roma invece che Roma.
Sì,
probabilmente
una piccola cittadina rurale che aveva un nome simile a quello della Città Eterna, quindi comunque è finita una città eterna, quindi va bene lo stesso.
Sì, no? Dopo un viaggio eterno, soprattutto, infatti, perché 1000 chilometri non sono pochi in automobile, e quindi bene, andiamo avanti.
Iniziamo.
Allora io direi che iniziamo dalla... Siamo cavalieri.
Assolutamente. Quindi Nicola, un attimo, sono ribelli, sì, assorti.
Sì, la trasmissione ha le ultime battute e questo si vede. I conduttori sono molto provati. Siamo proprio alla frutta, ma lo siamo ogni sabato, ma
dopo c'è pausa caffè, babba, la
a maggior ragione, sì, non preoccuparti, faremo varie pause caffè. Io direi di cominciare con Claudia.
Ci sto, siamo
visto
grandi.
Che ci deve salutare.
È la più raccomandata.
È la più raccomandata. Claudia ci deve salutare qualche minuto prima delle 17, quindi non ce ne vogliono gli altri ospiti, le dedicheremo un po' di spazio in più in queste battute iniziali della trasmissione. Allora, Claudia è un'artista che spazia. Dentro casa sua, no, scherzo,
sì,
che
sì,
spazia,
certo,
in realtà dalla musica alla letteratura.
Tutti spaziamo
con buona. Se lei spazza, e lei spazza soprattutto, anche perché è donna di casa,
sì,
quindi ci tiene molto all'ordine alla pulizia.
Sì,
adesso, però,
bene.
Battute vergognose a parte, delle quali mi scuso. Davvero è un artista che annovera tra i suoi talenti la composizione musicale, la scrittura cantautorale, come si chiama, e la letteratura. Ha al suo attivo già 2 pubblicazioni, una raccolta poetica che risale al 2017, Odore ragioniere, edita da Secop, e un testo fresco di Rotativa, in realtà, che risale a qualche giorno fa, e che tra l'altro ho avuto il piacere di presentare assieme a lei, se non sbaglio, il 30 maggio scorso, cioè l'altro ieri, presso uno spazio del centro di Perugia, che ha un titolo piuttosto curioso, è Post Post, del quale Claudia ci parlerà nel dettaglio, edito da Bertoni. In più tra l'altro ci delizierà con un'ultima ultima uscita, un brano del suo ultimo album intitolato Teoria degli Affetti, del quale il master è anche questo, insomma, da poco uscito, credo, dalla sala di registrazione.
Ancora non è uscito, cioè lo
però in anteprima prima ci fa questo omaggio. Senti, Claudia,
dimmi,
iniziamo a parlare magari del tuo rapporto con, con la scrittura, che credo sia il più recente tra quelli che pratichi a livello artistico, perché tu hai all'attivo un album che risale a qualche anno fa, quindi sì, ti sei avvicinata alla composizione attraverso la musica, invece alla letteratura più di recente. Come è avvenuto il tuo approccio alla letteratura?
Guarda Pierpaolo, scrivo le poesie da prima delle canzoni, però non mi ritenevo all'altezza della poesia, per cui ho detto vabbè, fammi scrivere le canzoni, che sì, non che sia un'arte minore, però come dire, la scrittura mi irretiva un po', e quindi ci sono arrivata molto lentamente, prendendo prima la strada della canzone. Io scrivo canzoni da tantissimi anni, se lo posso dire, diciamo, ho vinto anche un sacco di premi sulla musica d'autore,
puoi dire, assolutamente,
c'ho tutto un passato, poi una pausa lunghissima in cui non ho fatto più dischi, diciamo 17 anni in cui non ho fatto proprio più dischi. Ho fatto cantare un sacco di gente, centinaia di persone, ho fatto un sacco di progetti sempre sulla voce, e poi a un certo punto ho incontrato sulla mia strada Franco Arminio, che è grande paesologo, poeta, super ormai venduto e conosciuto in tutta Italia, e lui mi ha detto: ma tu scrivi, quindi devi scrivere, e mi ha incoraggiato tantissimo, e allora ho fatto questo disco, Odio le ragioniere, che tu conosci, che è un disco,
insomma, un libro,
non diciamo non allegro, nonostante il titolo.
No, in realtà
però c'ha
sì,
dei momenti anche che fa
è
ridere.
Un testo che ha risvolti amari ma allo stesso tempo sarcastici, quindi è un testo tra l'altro molto interessante, perché affianca ai componimenti poetici alcune illustrazioni che sono state realizzate da Francesco Campanoni.
Sì, belle, sì, molto belle.
Illustrazioni che chiaramente sono in sintonia con il contenuto delle poesie. Ma l'ultima, diciamo, fatica letteraria che oggi ci presenta è piuttosto curiosa, perché in realtà è generata dai testi che Claudia da una decina d'anni ha scritto e scrive sulla più nota piattaforma virtuale del mondo, anche se ormai è considerata roba vecchi, un po' da vecchi, da 40 anni, 50 anni, sì, perché Instagram l'ha stato piantando, cioè Facebook. Sì. Come al solito si nutrono alcuni pregiudizi, no, verso chi scrive su Facebook, perché è questa sorta di piazza virtuale nella quale tutti quanti, compresi i leoni da tastiera, possono liberamente esprimersi. Vi posso assicurare tuttavia, per aver letto il libro, che i testi di Claudia fanno eccezione, perché possiedono un certo spessore, anche quelli più, per così dire, leggeri, più spiritosi, perché tutto sommato spaziano dalla riflessione sulla vita a vicende di esistenza quotidiana a fatti di cronaca personale, a volte bizzarri, a volte inquietanti, a volte invece davvero, davvero realistici. Vuoi parlarci di questa...
Sì, a un certo punto questo editore Bertoni mi ha mandato un messaggio su Facebook e mi ha detto: io ti pubblico quello che vuoi. E io ho pensato, allora, visto che mi scrive su Facebook, io voglio post, pubblicare questi post, e gli voglio cercare di capire se si può trasferire un post in una dimensione di carta senza che perda la sua il suo carattere di transitorietà, perché la home, la barra di scorrimento, per me è una dimensione un po' del tempo, il post dura pochissimo. Uno scrive una cosa, la legge, dopo 3 secondi se l'è scordata, è finita. Io ho fatto questa ricerca nella registro attività di Facebook, dove tu puoi trovare tutta la tua cronologia, sì, ed è molto interessante, anche perché magari non ti ricordavi di esserti incavolato con quel politico piuttosto che in quella situazione, con quel fatto di cronaca. Ecco, quelli non li ho messi, i post, quelli diciamo più legati al tempo, ai fatti proprio, e invece ho messo proprio i post dove ho sperimentato più una forma di scrittura di, credo, abbastanza anche divertente, con dei momenti anche più introspettivi. Insomma, il libro si intitola Post perché vabbè, c'è un gioco di parole, tu l'altro giorno l'hai detto, ovviamente,
certo,
l'hai colto bene.
Scusate, i radioascoltatori avranno capito, quindi non ve lo spieghiamo perché non vogliamo offendere la vostra intelligenza.
Nome, è un titolo,
no,
che...
scherzo. chiaramente è ciò che accade dopo che un post viene pubblicato, no? I post,
cioè, quindi... il prima e il dopo, no?
Esatto, è il tentativo di dare un post, cioè una seconda vita al post, cioè al testo che viene caricato o, insomma, sì, postato in rete. Questi post comprendono appunto racconti di fatti realmente accaduti, in realtà sono tutti quanti fatti realmente accaduti, che però affrontano vari temi. Alcuni sono di carattere più generale, altri invece si riferiscono a situazioni più specifiche. Non so se sia il caso, cari conduttori, di leggerne, diciamo, già,
sì,
già uno.
Sei d'accordo? Finiamo Gio.
Io sono d'accordo sempre con tu. Tu sei il capo qua, quindi io non fiato tranquillamente.
Vedi come Francesco io addestrato e butto. Io istruiti bene. Visto.
Dopo ora passiamo a Francesco, l'allenatore di pallacanestro.
Scherzo. Francesco, un attimo.
Io pensavo rispondeva obbedisco.
Francesco, dici come ha iniziato ad allenare.
Post infatti, tu anche tu dici post per attività della natura, oppure posti Facebook né a parco nostro e come natura, tu non litigi, una cosa che riguarda anche un po' la tua attività.
Tra l'altro, una cosa che non so se c'entra nulla, ma è una posizione del gioco del basket, il post, che è il post alto e il post basso. Vedi, che non significa se sei alto o sei basso, però significa che uno va a giocare sulla riga del tiro libero in post alto, oppure va a giocare spalle a canestro su, fuori dalla riga sempre della riga del tiro libero però bassa, in post basso. Infatti è un gergo molto usato cestisticamente parlando prima dell'avvento di Facebook, chiaramente.
Vedete, noi chiamiamo gli ospiti e loro si trovano così. Vedete, la magia della radio, la magia della radio.
Quindi è il post.
Te volte post.
A me viene in mente una cosa, poi si parla tanto di post moderno e il discorso che fai te, post moderno è Facebook, però tu hai fatto il post andando indietro. Che te l'avranno già detto, però è
no, sei il primo come... perché è uscito l'altro ieri.
Cioè, questa radio che è magica, cioè fare delle cose,
delle intuizioni,
ragazzi. No, intuizione.
Tutte e due.
Perfetto. Prima di finire, poi faccio il raggio promesso. Baba, un attimo, ricordi che è la situazione tua, no? Perché è nato di medioevo, no? Mi detto, ti
sì, adesso incrociando col post voglio vedere come lo fate. Non è possibile, però vabbè.
Però anche nel voi c'è post...
No, post vecchio.
Post medioevo e post medioevo.
Sì,
esatto.
Post medioevo, no, scherzo.
No, c'erano le stazioni di post nel medioevo. Quindi
è un po' come applicato in
spagnolo.
Si sentite questo stridio, sono le mie unghie mentre si arrabbiano sugli specchi.
Un attimo, ricordare a voi o poi
il grifoncello.
Un attimo,
no, ci hanno chiamato in tutti i modi possibili e immaginabili.
C'era Grifonetto Baglioni, quindi mi sono confuso.
Di tutto, compagnia di Grifoncello. La compagnia dei Grifonetti, gli armigeri di Perugia, la compagnia del Grifone, cioè di tutte le sorte.
La compagnia del Grifoncello.
La compagnia del Grifoncello.
Stop e post.
Stop ASD. Adesso ASD.
Da quanto tempo, un attimo, le informazioni
sono a voi. 3 anni che siamo insieme. Io sono arrivata leggermente qualche mese dopo, è nata da un'idea di Alexio Bacchiori.
Ciao Alexio, capitano, giusto?
E di Giovanni Pedercini e di altri ragazzi che comunque sono innamorati di questo periodo storico, che non è affatto buio come tutti possono pensare. Infatti, perché ci sono state tantissime invenzioni,
assolutamente, eventi,
in questo periodo, un sacco di eventi, persone veramente importanti e degne di nota, anche se tante sono state dimenticate. E Perugia è al centro di questo periodo, con Braccio da Montone, che alcuni lo trattano, diciamo, in maniera non adeguata al grandissimo.
Invece, c'è una storia dietro a lui.
C'è tantissima storia dietro. Io ero completamente ignorante in merito.
Invece...
E sto imparando e imparo tante cose. Soprattutto qui a Perugia ancora non è molto sentita. Noi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter scortare le spoglie di Braccio da Perugia a Montone. Sono state poi riportate adesso il mese scorso. E è stata una cosa molto sentita. Cioè, la gente di Montoni questa cosa l'ha sentita tantissimo. No, io guarda, c'ho ancora la pelle d'oca se ripenso all'ingresso che abbiamo fatto.
Dopo ricordiamo anche degli eventi, un evento che fate prossimamente, giusto?
Sì, adesso a giugno ci abbiamo sia Perugia 1416, che poi avremo anche 2 impegni a Bevagna per le Gaite a giugno. E a luglio ci abbiamo le uscite per Radicofani, per Poggio Tricoli, e poi ci avremo la Quintana di Foligno, perché ci hanno chiamato, perché i ragazzi fanno parte del gruppo armato della Quintana di Foligno, oramai ci hanno riconfermato il secondo anno e
è
un onore per i Foligno partecipare alla Quintana di Foligno.
Poi torniamo a parlare della compagnia. Roby, post, non so, caso anche il progetto termine post, qui abbiamo un post paganesto, post meglio, da te post utilizzo, oppure è cosa è, diciamo, cosa del momento, attività, quello che fai tu, no?
Allora, diciamo che per fare un breve excursus, direi che noi stiamo facendo, abbiamo fatto soprattutto in questi mesi tante iniziative a livello di antibullismo e a livello di iniziative per quello che riguarda, diciamo, la prossimità nelle scuole e nei ragazzi, quindi come associazione, come Marco, e in particolare abbiamo ideato, quindi tramite, se posso essere nello specifico, tramite la nostra psicologa Lucia Mangionami, che si occupa di in particolare della parte scientifica, abbiamo ideato e strutturato tramite la costruzione di Angela Rossi, che è quella nostra, praticamente la persona che si occupa fisicamente di farla, abbiamo ideato questa Bully Box, che noi abbiamo trasportato nelle scuole, che ha avuto un grande successo ultimamente, quindi stiamo girando un po' diverse scuole della provincia di Perugia. E abbiniamo noi anche, rispetto alle altre associazioni, abbiniamo anche quello che riguarda la protezione personale, la difesa personale. Siamo tutti, quasi tutti, maestri di arti marziali e facciamo queste cose, diciamo, insieme a Marco Lalli, Massimo Pici e tutto il team nostro.
Non solo togliamo anche formazione,
quindi sì, facciamo un pochino tutto a 360 gradi, cerchiamo di dare qualche consiglio, qualche diciamo chance in più ai ragazzi per limitare questo fenomeno, ecco. Quindi siamo impegnati in queste attività.
Dopo impariamo ancora meglio. Prima di acqua musica, allora, Claudia, post e post, cioè oggi facciamo un pezzettino.
Sì. Ma guarda, mentre lui parlava di queste problematiche così serie, insomma, ovviamente importantissime, mi è venuto in mente che c'ho un post piccolo che avevo scritto un giorno che ho visto questa scenetta. Si intitola Gentilezze. Davanti a me, mentre cammino in salita, donna con vestito azzurro a ragazzo in tenuta rap. Senti un po', né che m'accompagni? Certo, fa lui, prendendola sotto braccio, sorridente. Passo, chiedo di immortalare. La donna fa: tante te conosco, sì, una cocca, ma perché fila foto? Perché voglio raccontare piccole storie di gentilezza, soprattutto se riguardano i giovani e lei. I giovani di oggi hanno come quelli di ieri, qualcuno cocco, qualcuno no. Questo è cocco e poi è bello, mi canso tonda.
Oh, ecco, avete avuto una percezione del,
un assaggio.
Un assaggio del tono, no? Dell'ironia anche che pervade questi brani, questi testi.
Adesso andiamo con la musica. Beh, Barbara mi ha chiesto i Queen, giusto?
Sì.
Che canzone? Vai, presenta tu.
I Want to Break Free. Oh.
Oggi mi metto a posto di Francesco, speriamo di essere bravo nei
passaggi. Nei passaggi.
Poi dopo stavo prossimo mi faccio il voto da Francesco. Quindi Queen con I Want to Break Free.
To Break Free, a dopo. Ciao.
God!
No,
eccoci,
eccoci
tornati in diretta, su una frase di Claudia, che Claudia da signora, essendosi accorta che l'avevamo tornata in diretta, ha interrotto. Cosa?
Mi sono azzittita subito.
Ti sei azzittita subito.
Ha cambiato la canzone, ha trovato la canzone.
Sì, perché la prossima richiesta musicale sarà diversa da quella che ci aveva indicato prima. Siamo qui con numerosi ospiti ai quali
oggi
vedete, siamo abbastanza larghi, perché il nostro primato di 18-17 ospiti è lontano dall'essere eguagliato oggi, anche se il nostro ultimo ospite, diciamo, ha una statura che può eguagliare quella di molti ospiti delle puntate precedenti. Ci ha raggiunto infatti Lino, se non sbaglio,
Il fanta di Barba,
che fa parte anche egli, immagino, della compagnia del Grifoncello, credo, esatto. Quindi anche lui ci aiuterà a capire meglio le attività di questa compagnia, che chiaramente si metterà in mostra adesso nelle celebrazioni legate alla quinta edizione di Perugia 1416, perché la prima risale alla quarta edizione di Perugia 1416.
Ma chiederai, no, ma come mai anche tu ti venuto in mente un giorno di far parte di questa compagnia?
No, allora, la mia cosa è una storia un pochino strana. Praticamente
sei al posto giusto, allora.
siamo a punto, quindi mai di questo.
Io mi ero iscritto quando fecero il bando per iscriversi a Perugia 1416, ho fatto l'iscrizione. Sono entrato, facevo il mazziere come primo corteo. Lì ho conosciuto Alexio Bacchiorri. Poi ci siamo persi di vista dopo il palio, quindi non è che ho più rivisto. Ho rivisto a settembre a Gualdo Tadino ai Giochi delle Porte.
Sì.
Ci siamo rincontrati, ci siamo rivisti, però non ci siamo dati nessun tipo di appuntamento, salutati e basta. Ci siamo rivisti a gennaio alla Luminaria di San Costanzo, e lì lui faceva già, c'era la compagnia del Grifoncello che era appena nata, io facevo ancora il mazziere per conto del comune, e mi ha invitato a entrare, e lì è partita l'avventura.
Chi è il mazziere?
Il mazziere praticamente sono quattro figure che praticamente sfidano, hanno le mazze del comune, portano sono mazze storiche del 1820.
Sono d'argento.
E sono anche abbastanza leggere.
Sì.
D'argento, restaurate, sono belle. Ce n'era uno per ogni rione, sì. Uno per ogni rione ce n'era una volta. Quindi.
Siccome Lino è alto più di 1,90, quasi 2 metri, speriamo non gli capiti mai di dover adoperare, diciamo, quest'arma, perché
abbiamo cambiato tipo di arma.
Bene, sì. Ora è l'arma della dialettica, della retorica, con cui riesce a irritire i tuoi nemici.
Spada a due mani,
ovviamente.
Sì, perché una gli basta.
Ho capito. Bene.
Va bene.
No, volevo solo dire una cosa, che anche noi comunque come associazione ci adoperiamo molto per il sociale, per i bambini. Infatti martedì saremo presenti alla scuola elementare Fabretti a seguito di un progetto sempre di Perugia 1416 per raccontare un po' di Medioevo, e sappiamo anche dei casi di bullismo, infatti come diceva lui, e cerchiamo di portare un po' di spirito, diciamo, cavalleresco, insomma,
e far conoscere anche la storia, no?
Devo dire che
la storia che cioè, se tu vai a scuola e ti insegnano la storia di Perugia è bellissima ed è tanta. Cioè, Perugia ha raggiunto uno splendore quasi pari a quello di Firenze al tempo dei Medici. Infatti loro avevano, sinceramente, il sor Medici aveva paurina di Perugia, solo che poi, vabbè, è andata come è andata, a braccio l'hanno
fatto la Lazio
memoria. Come l'ultimo spareggio, insomma, nel 2004 per la Serie A, quindi è la storia che si ripete fondamentalmente. La storia si ripete.
Il braccio è stato cancellato praticamente con la Damnatio Memoria, quindi di tantissime cose non è rimasta più traccia in nessun tipo di documento, perché la nostra compagnia comunque è nata in seguito a uno studio fatto all'archivio di Stato a Perugia, con documenti reali, insomma, cioè, è esistita realmente una compagnia del Grifoncello nel tempo del Medioevo. E quindi, insomma, cosa, tutto documentato.
E di cosa si occupava questa compagnia del Grifoncello?
Erano associazioni di mutuo soccorso, soprattutto, cioè nel senso, poi ogni porta, neanche ogni rione, aveva una sua compagnia, che all'interno del paese poi comunque si, c'era aggregazione, c'era aiuto, c'era poi in occasione delle battaglie, delle cose, insomma.
O quali più?
Sì.
Quello del Grifoncello portava il grifo in spalla durante la luminaria
di San Costanzo,
anche all'epoca.
Beh, certo, poi il senso appartenenza all'epoca era molto più ricamente sentito, perché quello era uno stato, in realtà non era una città, c'era un comune rappresentante uno stato, cioè al di fuori di Perugia si era stranieri, quindi di fatto esisteva un'identificazione con la comunità cittadina che era totale.
Esatto.
E quindi è di fatto un sentimento che noi possiamo rievocare, ma che per certi versi fatichiamo anche a sentire come nostro, no?
Esatto,
quindi
sì.
L'idea che esistesse un'idea di mutuo soccorso, un'idea, esatto, di comunità è tipica delle società antiche, quindi anche come quella,
sì,
appunto medievale. È molto,
sì,
interessante riportare in luce, sì, questo sentimento che oggi chiaramente viene evocato e che però fa parte del nostro patrimonio,
sì,
culturale.
E abbiamo la fortuna, grazie alla compagnia, di poter portare anche il grifo, insomma, in varie città anche d'Italia. Insomma, noi in Centro Italia ce lo siamo fatto quasi tutto, Marche, Lazio, Toscana, tanta Toscana. E ecco, l'ultima uscita è stata Grazzano Visconti in provincia di Piacenza, e ci hanno notato attraverso Facebook e poi ci hanno chiamato per la loro manifestazione, che fanno un corteo storico, che sono oltre i 40 anni che fanno, e abbiamo avuto l'onore di poter partecipare,
bene,
a questa manifestazione.
Bene,
portando
bene,
i
ben incontro di
quindi, quindi avete anche in qualche modo, sì, avuto maggiore contezza, diciamo, delle numerose rievocazioni storiche che vengono,
sì,
di fatto celebrate, vengono praticate ogni,
sì,
anno in Italia. Questa galassia più o meno...
Ma anche in Umbria ce ne sono tantissime, solo che non sono molto pubblicizzate, non sono neanche non da tutti sono sentite, quindi c'è la più famosa, e Ceri di Gubbio e la Quintana. Poi comunque Gualdo c'ha i Giochi delle Porte, Fossato c'è un'altra manifestazione, tutti i paesini che sono qui in Umbria, ognuno c'ha la sua. Cioè.
Sì, anche a Terni per esempio adesso c'è
Narni,
l'Anello, poi
sì,
a Ottobre e San Gemmi c'è,
esatto,
la
ce ne sono tantissime.
Molti non si conoscono.
San Pellegrino,
Capito di Maggio. Noi primo anno abbiamo fatto in un anno 34 uscite, mi sembra. Sì.
In un anno?
In un anno, e sono tantissime. Tra Umbria, Marche, Lazio e Toscana.
Passavate cotti a,
sì,
fine,
no? Abbastanza lesi.
Sì, anche perché poi, insomma, con i paramenti che indossate, soprattutto d'estate,
e poi
non sarà facilissimo sfilare, credo.
Per
sbaglio.
I ragazzi non è facile, perché qualcuno
per
sfila
niente,
in armatura completa col
niente.
Caldo.
A Velletri ho perso tipo 4 kg in un'ora e mezzo.
Sì, hai battuto, penso, Ieco.
Velletri è detta la città senza ombra, proprio.
Esatto,
cioè,
quindi
se volete perdere chi è andata,
quindi anche, esatto,
un appello.
Un'alternativa a sedute da nutrizionista che sono molto care, partecipate a una rievocazione storica, tornerete in forma, soprattutto a Velletri,
sì,
nei luoghi senza ombra. Molto bello.
Vuoi chiedere a Roberto, Roby, qui parliamo anche di scuole, no? E tornando un attimo a quello che tu stai facendo di sensibilizzazione e tutto quanto importante di informazione, come è stato l'approccio dei ragazzi a quello che voi avete fatto?
Beh, diciamo che è stato un approccio abbastanza articolato e differenziato, perché comunque nella maggior parte delle occasioni siamo stati accolti, devo essere sincero, inizialmente con curiosità, e poi magari il discorso di quello che noi portiamo nelle scuole in generale, siamo riusciti un pochino a svegliare un pochino l'attenzione dei ragazzi, quindi soprattutto anche col discorso della protezione personale, no? Quindi il discorso fisico, quindi che magari non solo a parole, cerchiamo anche di coinvolgere, di spiegargli nei fatti, anche con delle slide, perché noi cerchiamo di fare anche delle lezioni di questo tipo, dove con esperti eccetera facciamo vedere un po' quali possono essere le conseguenze di certi atteggiamenti, quindi poi piano piano le persone e soprattutto i ragazzi si aprono, questa è la soddisfazione più grande, vengono a parlarci, si confidano, sanno che comunque siamo persone che sono anni che stanno su certi ambienti, quindi riusciamo in qualche modo a parlarci liberamente senza giudicare, senza fare i professori né niente, e quindi questo è un aspetto importante, perché poi col passare degli anni rincontri magari le persone, ti ringraziano, ti chiedono i consigli, Comunque io dico sempre che girando e sprecando anche molto le nostre energie, sia economiche che comunque anche a livello fisico, perché comunque è un impegno, e quindi è la cosa che ci ripaga, anche soltanto vedere un ragazzo o due che comunque ti ringrazia o che ti seguono i consigli, eccetera, è importante. Quindi noi comunque, cioè, non ci fermiamo, perché abbiamo tanti progetti. Le scuole continuano a chiamarci anche fuori provincia, quindi facciamo delle conferenze, parliamo anche di, non solo di bullismo, le violenze di genere, parliamo di un po' di tutti questi argomenti, e quindi non ci abbiamo intenzione di fermarci, perché crediamo, insomma, che abbiamo ancora tanto da fare, tanto da dire. Quindi sinceramente, insomma, ecco, speriamo di continuare e andare. L'obiettivo mio personale è di uscire anche dalla provincia, perché poi ho avuto contatti anche con scuole a Milano, con altri posti, altre zone. E comunque credo che sia importante coinvolgere il più possibile, perché le persone, perché poi i problemi sono comuni un po'.
Ma che un problema che riguarda solo Perugia, guarda un po' tutta Italia.
Quindi facciamo quello che possiamo fare, perché non è che possiamo fare andare ovunque, no? Perché siamo un gruppo, insomma, affiatato, siamo colleghi, amici, eccetera. Però ecco, cerchiamo di soprattutto di fare il più possibile e di andare. Poi facciamo anche delle manifestazioni sportive allegate, quindi. Io farò un'altra, per esempio a Guardo Tarino, adesso mi è venuto in mente, sentivo lei, farò una dimostrazione a Guardo Tarino fra qualche giorno. E ecco, quindi cerchiamo di coinvolgere anche la cittadinanza, sempre gratuitamente, cerchiamo di coinvolgere la cittadinanza per parlare, spiegare, dare consigli. Quindi è questo l'obiettivo, di consigli da chi comunque vive spesso da tanti anni le quotidianità che ci sono. Ecco, quindi cerchiamo di portare avanti questo discorso il più possibile, insomma, ecco, questo è un po'.
Franci, allora ragazzi, parlavamo adesso, tu sei allenatore, tanto com'è andata, finita la stagione, com'è andata, lo sport aiuta, no? Sentendo anche...
Vabbè, io sono di parte, però secondo me è fondamentale, cioè aiuta anche a rispettare determinati ruoli, determinate persone, dal più scarso, tra virgolette, o il più indietro, o il cicciottello, che altro, lo sport, almeno io parlo come sport di squadra, aiuta a fare in modo che tutti siano uguali, anzi il leader è quello che trascina tra virgolette i più deboli. Infatti sono affascinato da quello che, cioè, lo ascoltavo con attenzione e in alcune cose non mi ritrovavo, però condivido il fatto che fanno determinati interventi che nel nostro piccolo noi istruttori facciamo anche noi all'interno della nostra squadra. Poi quello che dico sempre, noi interveniamo 3 volte a settimana, 2 ore per volta, poi questi tornano a casa e divenne
è nato un mondo.
Esatto. Però nel nostro piccolo qualcosa si può sempre fare.
Stagione finita, no? Ormai
quasi,
cioè, quasi.
Siamo gli sgoccioli.
Un voto a questa stagione? No,
positivo. Ma adesso prossima settimana finiamo con il gruppo più piccolo, le under 14. E poi facciamo un camp a fine mese al mare a Pedaso con un po' di persone e poi abbiamo finito. Nel complesso è andata bene, nessun picco, ma è andata bene così. Ecco,
cioè, una volta andiamo anche noi a fare un allenamento di pallacanestro, ci andiamo?
Sì, Francesco ha i casi disperati, può allenare me, sicuramente può provare.
Ci aspettano mai, ci aspettano
qualche rudimento, diciamo, della pallacanestro, che è uno sport in realtà estremamente tecnico, perché insomma si basa su regole che sono in realtà apparentemente, no, a guardarle, diciamo, in televisione, apparentemente semplici, ma in realtà sono estremamente
sì, più che altro è difficile secondo me da un punto di vista fisico, perché è un tipo di sport che si svolge nel breve, a differenza, esatto, di quello che può essere il calcio, e devi correre sia con la palla che senza palla, sia avanti che indietro, devi scivolare, saltare, ci sono una serie di situazioni che a livello atletico e fisico non sono facilissime.
Indubbiamente.
Però vabbè, Nicola lo mettiamo su un angolino a far canestro e non ci sono.
Io adesso mi muovo da fermo, faccio canestro.
Nicola è il terminale, cioè, diciamo.
Io vi aspetto sotto il canestro, mi sotto
il canestro, esatto. Quindi devi curare soprattutto la precisione, mi raccomando, il gancio, l'arco,
è importante.
Ti insegnerà Francesca. Sono molto importanti.
Che cosa chiediamo a Claudia invece prima di andare?
A Claudia chiediamo se si sta divertendo, anzitutto, perché era un po' intimorita all'idea, diciamo, di
partecipare. Cosa pensavi quando ti ha detto che Paolo viene a radiofonica?
No, è stato contenta. Molto bello, poi tutti interessanti questi interventi. Per esempio, non conoscevo per niente questa cosa della rivocazione, quindi invece diciamo che ho lavorato tanto in progetti scolastici anche con tematiche molto inerenti al discorso
educatrice, qua vedo
educative, sì.
Tu sei anche educatrice, ricercatrice della voce.
Sì, sì.
Fa tutte queste tantissime cose che fai, no?
Sì.
Qual è quella più difficile? C'è
più difficile la poesia.
Ok.
Credo che sia quella più, ma perché è quella che implica più verità.
Ti spogli di più, dici.
La poesia. Però la poesia io ritengo che in questo momento possa essere, ha una sua grande utilità sociale. Cioè, in un mondo così tanto materialista, ritrovare una dimensione anche poetica ci può forse aiutare a ritrovare una strada smarrita col nostro lato umano, più umano.
Sì, tra l'altro è l'auspicio che, insomma, che Claudia esprime in una delle poesie contenute all'interno di questa raccolta, cioè la poesia intitolata se non sbaglio, però purtroppo la memoria qui non mi soccorre. Cioè, uno dei componimenti ha a che fare proprio con l'importanza della poesia come ultimo baluardo di resistenza contro le difficoltà.
Sì, certo.
Però se possiamo leggere un brano,
assolutamente sì.
Cosa dici? Io vorrei leggere un brano poetico che richiede qualche minuto, se avete pazienza, tanto che ore sono le 4:10.
Pausa caffè,
avete da fare voi,
l'abbiamo
no?
Fatta
quindi. Stasera uscite.
Avete da fare, tanto vi liberiamo
fino a 5:07. Tranne Claudia. Vabbè, ma fai il tempo a nascere alle 18 un po', in fai
è un po' più breve, è un po' più breve della Divina Commedia, quindi dovremmo farcela.
Dovremmo
farcela.
Per martedì va bene.
Sì, ma martedì ce la facciamo.
Ce la facciamo.
Finiamo mattina verso le 8.
Sei tranquilli che ce la facciamo. È una poesia che parla anche del tempo, tra l'altro, cioè del tempo che si impiega, del tempo che va organizzato.
Chiaramente lui c'è
il componimento che sta a pagina 109, che ho già trovato,
vuoi ricordare che sta a finale di Coppa Campioni e purtroppo, Tottenham e Liverpool, manca una squadra,
cioè l'Inter che manca in realtà
manca anche a Juventus, però insomma,
che non vince un trofeo da 3000 giorni quasi, ricordiamo questo grande primato che l'Inter sta incrementando e che probabilmente il prossimo anno, per così dire, verrà purtroppo, insomma,
abbricato,
verrà purtroppo interrotto dall'arrivo di Antonio Conte. Ma noi adesso ci occupiamo di ben altri argomenti con questo componimento che si intitola Studio di Economia Domestica. Studio di Economia Domestica.
Vai.
Le pentole vanno raschiate, a meno che non si tratti di teflon. Allora bisogna evitare. I bicchieri, se non luccicano, pazienza. Se avete una figlia o un figlio adolescente, vi farà notare il pallore mattutino, le occhiaie, i bicchieri sporchi, gli abiti vecchi e scalcinati. Non bisogna farci caso, altrimenti è guerra e in guerra si muore. La figlia è molto più felice quando le compro qualcosa, quindi bisogna risparmiare soldi per comprare qualcosa che non serve a niente. I pavimenti vanno puliti, ma senza esagerare. La figlia entra in casa, va in cucina e non esiterà a fartelo notare se sono sporchi. Anche se ti vede bloccata con la schiena, anche se piangi dal dolore, lei te lo farà notare. I panni stropicciati non si possono vedere. Meglio comprare roba sintetica, non c'è bisogno di stirarla. Stirare può essere un'attività interessante, una o due volte l'anno, specialmente in primavera, quando si iniziano ad aprire le finestre. Stirare quindi, ma con parsimonia. Bisogna differenziare. Pulire i barattoli di yogurt può sembrare maniacale, ma non lo è.
Infatti io non mi pulisco.
Pensare alla plastica mi pare il minimo. Bottiglie di vetro per l'acqua, ma qui mi si incasina il discorso sui vestiti perché la fibra sintetica inquina gli oceani. La coerenza non è un affare che riguarda strettamente l'economia domestica, piuttosto riguarda l'essere al mondo, ma sui motivi per cui nasciamo nessuno può dire l'ultima parola. Per cui largo alle fibre, abbasso le bottiglie. Il bagno va pulito. Si possono usare prodotti chimici oppure ecologici. È comunque una rottura di palle. Il letto va fatto tutti i giorni per evitare quel noioso senso di colpa che di solito si piazza sulla cervicale. La camera della figlia o del figlio adolescente è tassativamente off limits. I suoi vestiti puzzano. Pazienza. Non si riesce a vedere il pavimento. Pazienza. La pazienza verrà onorata una volta al mese dalla figlia che, di testa sua, rimette tutto in ordine, spiegando che si sentiva soffocare. La cucina è un luogo importante, quindi non smettere mai di frequentarla, anche solo per dare un'occhiata agli avanzi. Fare il ciambellotto può essere molto rilassante, ma attenzione a non iniziare a scrivere dopo averlo infornato. Di solito, a tenerlo troppo in forno, si brucia.
Perfetto. Salutiamo a prova del cuoco.
Salutiamo Antonella Clerici, che è la nostra affezionata ascoltatrice.
Assolutamente, perché...
perché questo componimento, ecco, ricorda l'importanza del tempo. L'importanza del tempo. E a proposito di tempo, caro Nicola?
No, ascoltavi questa poesia. È molto... guardante a te, no? Perché poi e poi siamo in realtà vuole anche un po' in realtà. Ti trovi adesso da papà in questa poesia in parte?
Ah, figlia mia è abbastanza tranquilla da questo punto di vista, però se rientra a casa i piatti sono sporchi lo fa notare, ma questo penso che sia...
Scusate, però a che diritto femminile? I figli diciamo fanno notare questa cosa? Non capisco, io non ho figli, però a che diritto, a che titolo?
Sì, ma fateli lavare a loro, no?
Esatto. Lavateli anche voi, no,
io devo capire dov'è l'errore, perché quando ero io piccolo dovevo rifare il letto, dovevo pulire... E adesso è uguale.
Infatti.
Probabilmente o sono nato nell'età sbagliata.
Ci hanno assegnato un ruolo, probabilmente. O si nasce lavapiatti oppure no.
Esatto. Sono due cicli. Esatto. Subisci e subisci, poi vinci e vinci. Esatto.
Comunque, insomma, consigli per futuri
genitori senz'altro. Quindi affidatevi alla saggezza di Claudia e probabilmente sbaglierete, però col sorriso sulle labbra, sicuramente. E ci scriverete fuori una poesia, magari. Magari. Esatto.
Adesso tu, Claudio, presenti la canzone che mi ha chiesto, i Genesis, giusto?
Sì, non ho cambiato più idea.
Perché mai l'ho postata.
I Genesis, follow you, follow
perfetto,
me.
Perfetto, benissimo. Ecco, a dopo.
Ciao.
A dopo. Era Follow You, Follow Me dei Genesis, a grande richiesta da parte di Claudia. Siamo sempre qui sulle frequenze di www.radiofonica.com. Ricordiamo che noi siamo la trasmissione più ascoltata su Radiofonica il sabato dalle 3 alle 5. Abbiamo questo grande primato.
Qui c'è 17.
Cioè, noi siamo la più ascoltata. Siamo la più ascoltata su Radiofonica il sabato dalle 15 alle 17.
Nostra, è una cabina telefonica.
Siamo la più ascoltata. Questo primato.
Cioè, una cosa che sempre mi sorprende. Che
ti rendi conto? Noi siamo più ascoltati in questa radio il sabato alle 3 alle 5. Siamo più ascoltati.
È sabato, non ci fate caso.
Questo grande primato. E siamo orgogliosi. Cioè,
poi in una cabina telefonica.
E tra l'altro è tutto l'anno. Cioè, ogni sabato è così. Siamo più ascoltati. È incredibile.
Dopo questa affermazione che ricordiamo ogni sabato, sì, esatto, ricordiamo sempre, finché non ci scambiano per Marte e ci portano via.
Forse è questo il manicomio, probabilmente. Cioè, del resto, io vedo qui sbarre le finestre, quindi se tanto mi dà tanto.
È gente strana.
Se volete scappare, però.
Cioè, hai i capelli come i miei, insomma.
Nicola vuol chiedere, no? Tu
sì, parlavamo durante la pausa con Roberto, perché Roberto è maestro di arti marziali di Krav Maga e altri, diciamo.
In boxe,
e qual era il legame tra l'atteggiamento che si ha nelle arti marziali e trasferirlo per una difesa anti-bully, non nel senso pratico
di colpi di karate, insomma,
esatto,
certo,
però
anche se non farebbe male ogni tanto, però insomma,
qual è quello che porti quando parli con i ragazzi?
Allora, noi diciamo, parlo al plurale perché siamo un team di tante persone che lavorano in questi settori, no? E chiaramente qual è il nostro obiettivo, come dicevo, è non insegnare a combattere, ragazzi, non è questo il nostro obiettivo, non è che devono combattere per strada o devono fare gli errori, noi cerchiamo soltanto di dare qualche piccolo suggerimento che sia finalizzato ad evitare l'ingaggio, questo è quello che cerchiamo di insegnare e come dalle nostre esperienze, avendo esperienze diciamo sul settore, sulla strada, sulle palestre eccetera, cerchiamo di far capire ai ragazzi che non bisognerebbe mai ingaggiare un contatto o una cosa per strada o un combattimento, se magari ti vengono a chiedere il portafoglio, a rubare eccetera, conviene sempre, diamo sempre il consiglio di non contraddire magari l'eventuale delinquente eccetera, perché comunque non conviene mai, perché anche chi è esperto delle arti marziali per strada può succedere di tutto, non esistono regole, non esiste niente, quindi noi cerchiamo di dire e di insegnare soprattutto la protezione personale, che è un concetto un po' diverso dalla difesa personale, cioè che significa, facciamo vedere ai ragazzi innanzitutto, cerchiamo di destargli l'attenzione, qual è la prima cosa che diciamo o che dico io personalmente, evitare quando si è in giro per le strade di stare sempre con i telefonini. Se voi fate caso, camminano per strada sti ragazzi, attraversano la strada, guardano, nemmeno sanno dove vanno.
Ma tutti,
molte volte.
Non i ragazzi.
Anche i grandi,
anche noi adulti,
siamo per i primi, anche noi grandi, però magari i ragazzini, che forse magari dovrebbero fare maggiore attenzione secondo me, camminano, nemmeno guardano la strada, nemmeno tu. Quindi qual è il discorso della protezione personale? Cioè cercare di far capire che è importante vedere la situazione circostante, sia se uno sta in una stanza, se cammina per strada, se va a prendere il pullman o il treno eccetera, quindi cercare di vedere che cosa c'è intorno, che persone ci abbiamo davanti, vedere le vie d'uscita, vedere magari tenere sempre il telefonino vicino per quello che riguarda i numeri di emergenza, se arriva una persona che si avvicina, che magari da lontano vediamo che si sta avvicinando senza motivazione,
è malintenzionata, quindi, certo,
quindi, e queste cose sono fondamentali, sembrano consigli semplici ma in realtà sono fondamentali, perché molti ragazzi non ci fanno caso, entrano in discoteca, non vedono le porte d'uscita, non vedono chi è la sicurezza,
spesso si usa delle tragedie in discoteca perché non c'erano, non hanno visto le uscite di sicurezza, no?
Ecco, e questo succede molto spesso, le tragedie succedono molto spesso perché i ragazzi entrano, si mischiano, succede un problema, nessuno sa dove è la porta d'uscita.
Mi unisco a quello che dici tu, Roby, perché giorni fa su televisione una notizia che un po' mi ha colpito, due ragazzi che purtroppo hanno perso la vita, che hanno fatto una corsa con la macchina a velocità
superiore.
Ma non è tanto, oltre sbagliato fare velocità, no? Andare come pazzi in strada con la macchina. Cosa mi ha stupito è che loro, mentre andavano come dei supersonici in strada, li prendevano con il cellulare e tutto questo, e io tono è un tono scherzoso, come se andassero a vedere un film. E qua siamo appunto, mi abbiamo capito che non è solo il gesto, ma è a incostare, fate un neanche conto di quello che fai, cioè metti a pintare la tua vita per fare una bravata, perché poi probabilmente anche solo che hai fatto anche di sostanze superfacenti.
Per esempio, no? A volte mi ha incuriosito, a volte le domande che ti fanno, no? Alcune volte sono anche azzeccate. Alcuni mi chiedevano, no? Adesso parlando così di più o meno, dice, ma se noi ci troviamo in difficoltà per strada, come si sente tutti i giorni, no? E chiede un aiuto, no? E magari nessuno si ferma.
Al fuoco.
Per dire, no? Allora dice, che dobbiamo fare? Cioè, quindi sono tanti suggerimenti da fare. Per esempio, come diceva qualcuno che ha detto qui, per esempio, invece di chiedere aiuto, chiamiamo al fuoco. Diciamo una cosa diversa, che per esempio già dire al fuoco quando uno è in difficoltà avvicina molto di più le persone piuttosto che aiuto. Questi sono piccoli suggerimenti magari che sono fondamentali, per esempio, capito? Che molti non si rendono conto, così come parcheggiare sulle strade quelle o sugli ospedali che parcheggiano sui centri commerciali nei garage al buio. Magari mettere la macchina vicino alle telecamere, perché comunque le telecamere sono
dappertutto,
per chi la notte magari lavora, esce, cioè tanti piccoli suggerimenti che messi insieme.
Vabbè, se posso inserirmi, visto che evitare l'ingaggio, come dici tu, no? È un consiglio secondo me estremamente sensato, che proviene dalla cultura orientale. Claudia conclude un suo racconto, L'arte della guerra, con la massima di un generale, in realtà cinese probabilmente, Sun Tzu, che nel libro L'arte della guerra insegna tantissime cose, tra cui che ottenere 100 vittorie in 100 battaglie non è il massimo dell'abilità. Vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo. E quello che dici tu, secondo me, è esattamente.
Ecco, questo racchiude un po' il senso di tante cose.
Esatto, perché molto spesso sprecare energie per insomma rischiare davvero la pelle.
E non erano stupidi.
È un bruttissimo ricordo. È insensato.
Che
meglio evitare lo scontro.
Però che se tu chiedi aiuto per strada, nessuno si gira. È una cosa tanto brutta.
Indubbiamente. Io credo che spesso sia anche incredulità. Cioè, molto spesso non si pensa che si possa avere a che fare con una situazione di vigore reale.
A volte. Se posso, magari, no.
Prego.
Secondo me, molto anche il fattore, non tanto che l'indifferenza e basta, no? Però lì è molto con è la paura. E quando il sentimento della paura, per chi comunque sta per strada e non è abituato a un certo tipo di emozioni o di situazioni, molte volte blocca, cioè bisogna allenare anche quel sentimento per cercare di evitarla, la paura, capito? Perché una persona, se sente, vede un ingaggio, un problema pesante di persone che si stanno combattendo e chiama aiuto, una persona magari si spaventa anche lei stessa se non è abituata,
certo, a certe scelte.
Cioè, quindi è una cosa,
la chiamata alla polizia, tu non intervieni, ma segnali,
sì, ma facilmente questo è il discorso, però nell'attività, nei tutti i giorni, molti si spaventano, preferiscono allontanarsi, preferiscono evitarlo, perché capisco, cioè da un certo punto di vista mi rendo conto, no, perché certe scene non fanno
shock.
Magari no, lo shock è forte,
però è talmente diffuso
e poi sono situazioni che avvengono in tempo reale, nel senso che è anche molto difficile prendere una decisione.
La paura andrebbe allenata per chi fa certi tipi di attività, ti allenano a fare.
Io lo dicevi?
No, dico, non tutti lo fanno per paura, comunque, non tanto per paura, ma perché dopo ci sono le conseguenze, strascichi troppo lunghi, sarebbe una
pattuglia. Forse quei un'ettata di metri, no?
Io faccio sicurezza da 14 anni, sono stato 7 anni a Piazza del Bacio.
Eccolo, io ti ho visto, scusate, calma, che sorpresa, l'ho visto in Piazza del Bacio.
Quindi la questione della sicurezza.
Non perché io sono, no, perché.
Come mai frequenti Piazza?
Sono un bravo ragazzo, il fratello mi può
conoscere. Ci siamo conosciuti a Piazza del Bacio.
Comunque salutiamo chi frequenta Piazza del Bacio, innanzitutto.
Quindi tutto attorno.
Che sta rinascendo.
Vai, scusa.
Prego.
Comunque è perché anche magari se ti chiami le forze dell'ordine, era la pattuglia e ti identifica, devi andare in questura, devi fare quello. Molta gente lo vede anche come una perdita di tempo. Dice perché io mi devo impicciare le cose se dopo devo fare stand up, c'è il processo, c'è cosa, c'hanno il mio nome, mi chiedono questo, quell'altro. Molta gente va via anche per quello, quindi è meglio evitare piuttosto che magari intromettersi.
Sì, è meglio evitare
perché anche la chiamata alla questura, c'è il numero segnalato, quindi te richiamano, molta gente lo fa anche in forma anonima, prendono una cabina, lo fanno in forma anonima. Quindi non è proprio paura del gesto, ma anche di tutto il contorno che c'è, secondo me.
Un po' tante cose.
Sono un po' tante le cose, certo.
Ma i fattori dopo sono tanti, sono vari, ogni situazione è diversa.
Dipende dalla situazione.
Esatto.
E poi le telecamere dovrebbe essere.
Comunque, logicamente, se uno ti aggredisce e te vuoi rubare il portafoglio, come dicevo, è molto più semplice. Alzi le mani, dici, vai, prendi, ciao, intanto.
Sì, però a volte dipende anche dalle persone, nel senso, uno ti vuole. Forse poi fa anche finta di volerti prendere il portafoglio, però se mi è una donna poi vuole prendere qualcos'altro, a quel punto dovresti difendere, prendi tutto.
Allora innanzitutto devi considerare comunque che non sai mai che reazione avresti, perché perché non lo potrai mai sapere, però anzi che per paura, per cosa tu reagisci anche e non te ne accorgi nemmeno, cioè non è che dici penso
istintivamente ti difendi, certo,
logicamente, certo, se ti aggrediscono in quella maniera grazie a cavolo mi difendo,
se ti aggrediscono dalle spalle anche se non te
ne dici, beh, quello deve essere l'estrema razza secondo me,
cioè quello che ciò ti tiro,
ma deve essere l'estrema razza, no, magari,
però secondo me anche nel difendersi uno deve avere una conoscenza di come difenderti, perché se non hai un coltello
sangue freddo, sì, cioè in senso
di lucidità,
devi avere lucidità, se tu non c'hai lucidità non puoi sapere come reagisci.
Infatti,
no, per Roberto c'è un'altra domanda, oltre a queste strategie di guardare lo spazio, vedere quello succede, evitare, ma proprio a livello verbale, a livello di lotta psicologica per il bullo della scuola, penso.
A livello verbale, comunque, diciamo, per quello che riguarda, no, la contraddittorio, è fondamentale anche il tono della voce, anche quello è importante. Quindi magari cercare, quando una persona sopra la voce, diciamo così, vuole prevaricare, urla, eccetera, mai andare sopra la voce dell'aggressore. È sempre meglio tenere un tono soft, basso, cercare di calmarla la persona. Perché anche lo sguardo, anche l'ingaggio verbale comunque aumenta nell'eventuale aggresso, se anche avesse comunque preso delle sostanze eccetera, cioè se il fatto che tu vai in contraddizione, alzi la voce, vai in contraddizione, è molto più facile che se questo sta a una distanza, diciamo, fra virgolette, oltre quella limitante, diciamo, è facile che possa aggredirti, quindi bisogna cercare di assecondarlo, di tenere la voce più soft possibile affinché e quindi guardarsi intorno, come diceva anche lui, capire un po', no, qual è la situazione, cercare di evitare. Poi l'estrema razio, è chiaro, se succede dentro un ascensore che ti aggrediscono, qualcosa devi saper fare. È chiaro che molte persone la paura comunque sia ti blocca, il 90% delle persone, chi non è abituato, no? Quindi ecco, cercare di capire magari un po' queste cose, questi piccoli consigli, sempre meglio evitare anche lo scontro verbale. Quindi è meglio magari lasciare perdere, allontanarsi, piuttosto che voler fare per forza l'eroe, che non si, come dice lui, non sai mai chi c'hai davanti, esatto, e come può andare a finire la cosa.
Anche perché a volte va a porsi uno che ti ha
fatto, all'ospedale, magari se ingaggi la lotta, eccetera, all'ospedale, poi là si ci vai tu e lui, esatto, insieme, capite? E vi ritrovate lì un'altra volta pronto soccorso.
E ricomincia poi, insomma, diventa una saga più.
Tutto torna.
Una tenovea.
La terza puntata.
È come Piazza del Bacio, tutto torna.
Faccio, vuoi aggiungere qualcosa intanto?
Stasera ci vediamo a Piazza del Bacio.
La Giove, cioè, niente. Ma mi ha scambiato.
Potete trovare Nicola a Piazza del Bacio. Oh,
no. Dai, no, dai, no, scherzo, scherzo,
scherzo.
Si scherza, Nicola, si scherza.
No, infatti.
Ma che è sta storia di Piazza del Bacio?
Ora, fuori onda qualcuno lo spiegherà, romana, perché neanche io l'ho capito. Però posso immaginare di cosa si tratta.
Sì, no, te lo spieghiamo durante la musica.
Grazie.
Prego. Torno a 1416, così non parliamo di
Piazza del Bacio.
Parliamo di duelli cavallereschi, quelli basati su un codice preciso di ingaggio.
Dai, andiamo sull'evento dei 3 giorni, curiamo, no? Che più mi accennavi. E poi domanda, curiosità mia, che già ti ho fatto lunedì con insomma, qui sei sabato, quindi te la faccio, se siete tra quali sabato. Quanto è difficile e c'è dietro un'organizzazione? Perché molti pensano sfiata, no? Si mette un costume, tra virgolette, me ne va e si sfia. Invece no, c'è un'organizzazione, c'è un'operazione,
sì,
è un lavoro dietro, no?
Sì, vai. Ognuno lavora. Beh, questo del Palio di Perugia non si smette mai di lavorare tutto l'anno, noi poi comunque facciamo rievocazioni in tutta Italia tutto l'anno, quindi non smettiamo mai di prepararci per il nuovo evento. No, non è così semplice come sembra, tutti magari la vedono come il corteo della domenica, che sfilano tutti i rioni, cia cia cia, viva, siamo tutti, vince il rione tot. No, poi ci sono l'organizzazione dei giochi, lui fa parte degli atleti della mossa alla Torre di Sant'Angelo, quindi farà la mossa alla Torre del sabato, e poi ci sono i vari eventi. Noi faremo l'ingresso di braccio il sabato okay, sera. Vi consiglio di venire perché
sabato 15 giugno,
giusto? Sabato 15
al
giugno
al Castro di Sant'Angelo,
da che ora?
Al Castro di Sant'Angelo dalle 9, mi sembra,
sì, 9:30.
Okay. E è una cosa molto suggestiva perché tutto il corteo con dovrebbero essere anche i cavalli anche quest'anno,
probabilmente sui cavalli,
con tutti i rioni. Poi noi sfiliamo in corteo con i ragazzi armati, ci sono altre compagnie, nostre amiche che partecipano all'evento, e poi vabbè il corteo della domenica, che è quello dove sfilano tutti i rioni, e noi entreremo in piazza 4 novembre, ci mettiamo sulla scala della scagliata della Vaccara in attesa del risultato. No, è una cosa, è molto sentita la parte.
Tu c'hai anche intonacoio qualcosa?
Io sì, è il fazzoletto della compagnia.
Qual è la sfilata più bella che ti ricordi?
Allora, io la più bella che io mi ricordo l'ho fatta, è la prima che ho fatto con loro che ancora non c'avevamo niente, eravamo poveri, diciamo. La prima, il primo corteo che abbiamo fatto a Roma. Abbiamo sfilato in centro a Roma, da Piazza del Popolo, abbiamo fatto tutto il giro quello del centro di Roma, Piazza di Spagna.
Piazza di Spagna,
è stato qualcosa di.
E la sensazione qual era? Di conquista, di orgoglio?
Non lo so, era tutto un misto.
Forse
poi c'è stata comunque gente,
so,
che, non gente che non era di Roma, quindi c'era una signora, è dal periodo del terremoto.
Ah, okay.
E quindi c'era una signora di Norcia che quando ci ha visto ci ha chiesto: ma voi di dove siete? Gli abbiamo detto che eravamo di Pesaro, io si è messa a piangere. E quindi, quanto siete belli! E noi c'è un contatto emozionale parecchio grande.
Quindi anche questo, non fai mai anche questo, oltre a pallacanestro anche una sfilata.
Eh sì, però mi
c'è una partita di basket.
Giocheremo a pallacanestro in abito medievale.
Oh, mi piace.
Massimo.
Francesco è d'accordo, giusto? Tanto è abito, non sai abito, no?
Ogni tanto qualche colpo anche di Krav Maga.
Per fare fuori gli avversari. Esatto. O è abito, forse più abito che gli avversari.
No, va bene.
Va bene, abito. Ah, io penso i Beatles, non so se possono essere gradimento.
Ah, sì, altro gruppo, insomma, ma poi ho capito dove in Floyd, altro
chiesta,
gruppo
sì, ma dove hai scritta,
lì,
Roby?
Quella, l'ultima.
L'ultima?
Di là.
Vabbè, la dite dopo perché sto di là.
Allora.
Tanto mettiamo estere, poi mettiamo di...
No,
di
qua.
Dai qua, ecco. Ah, ok, perfetto. Dopo questo te metto, adesso l'ho visto, poi messo. Poi i Beatles qua di metto e poi torniamo, va bene? Tu hai preparato la ponte, lo si metto subito dopo, eh?
D'accordo.
Ciao.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. Shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Aspetta, rientriamo? Sì, sì, eccoci qua, faccio sentire la canzone fino in fondo, ma ci siamo messi un attimo a dialogare con gli ospiti e non ci avevamo accorto che, scusate, ho sbagliato, che la canzone è finita. Però salutiamo perché Barba deve andare via,
sì.
Quindi la salutiamo, anche Ino, giusto?
Sì.
Allora, grazie ancora a me, è stato un piacere. Ricordiamo i contatti e ancora l'evento che fate
prossimamente. Sì, noi siamo la compagnia del Grifoncello, ci trovate su Facebook sotto l'omonimo nome, compagnia del Grifoncello, e adesso a giugno saremo al Palio di Perugia 14, 15 e 16 giugno, e a giugno avremo sempre il 22 e il 27 saremo a Bevagna alle Gaite.
Perfetto.
Quindi se
altra grande rivoluzione storica, sì, molto, dettagliatissima, molto bella, assolutamente, che consigliamo molto di visitare, ovviamente.
Io facciamo il domandone finale, sì.
Ce la sentiamo?
Dai, sì,
ce la sentiamo, dai. Però voglio dire che ha coraggio, di noi quattro di farla all'ino, voglio dire chi c'è il coraggio.
Io la faccio io, dai.
Eroe.
C'ha il pizzo
anche. Ok, infatti. Allora, prima la Barbara chi la fa? Di voi?
A Barbara direi Corinna.
Vabbè.
Hai 5 secondi, giusto?
No, piano, piano. Mi piace.
5 secondi con un aggettivo, un pronome, un avverbio.
Ma però, beh, bene che Corinna si rivolga.
Vai, vai,
donzella.
Barbara. Con un aggettivo, sì. Per te, che cos'è la compagnia del Grifoncello?
Ricordi, hai 5 secondi.
Ci metto meno, per me è la famiglia. Per fare, no, è la mia famiglia, per me è troppo facile.
Infatti, ma io non la faccio io.
Vabbè, sentiamo. Lino, Nicola ti sfida a singolarti.
Sei simpatissimo, meraviglioso, anche non è Juventino, quindi è perfetto.
Aspetta, no, mi ha risposto, Barbara.
Io ho risposto.
È la mia famiglia.
È la mia famiglia. Sì, veramente. No, io.
Il cuore.
Ino, dimmi. In 3 secondi tu devi spiegare di Barbara. Che cos'è per te la compagnia dei Grifoncello?
Ce ne sono più di una: famiglia, onore, gioia, felicità,
una parola, vai. Una parola, se devi sei una parola, quale utilizzi?
Come hai detto, è famiglia.
Okay,
sono il resto sono fratelli.
Esatto,
quindi, giusto per te.
Siamo
giusto che
compagnia siamo fratelli.
C'è anche
d'arme.
La mia famiglia, quindi c'è
tra l'altro.
Poi lui non lo smentirei, direi bravo.
No, un applauso.
Io gli darei ragione su tutta la linea.
Grazie, assolutamente. Grazie, qua vi aspettiamo a punto dopo estate, qua mi prenderemo.
Sì,
e in bocca al lupo anche per eventi.
Grazie.
E per la guerra contro Guado, no scherzo, che visto che siamo tornati nel Medioevo. No, scherzo, battute così. Concedetecelo, insomma,
e sì, nel salutarvi
in clima estivo
mettiamo canzone di Vasco Rossi, giusto? E Wine, finalmente l'ho trovato, poi ho veggiato quanta volta il foglio l'ho trovato.
Grazie. Era Rewind la canzone.
Allora, potenti mezzi radiofonici.
Ciao.
Rewind.
Ciao, a tra poco.
Ciao. Ogni momento che vivo, a meno che tu non sia l'unica, l'unica per me e altre vedo, la crisi che ne vedo, ma te ti sento bene, troppo lo pugno, quando ti vedo ballare. Solo con, scolpimento lento.
Ed era il Vasco nazionale, Vasco Rossi con Rewind o Rewind, che dir si voglia.
Che Vasco.
Che vabbè, Vasco è Vasco, quindi non si discute. Siamo tornati in diretta, abbiamo salutato i nostri rappresentanti della compagnia del Grifoncello, che ci hanno dovuto salutare prima della fine della trasmissione. Tra un po' in realtà ci saluterà anche Claudia, perché impegni improrogabili la porteranno lontano da qua. E vorrei, se non avete niente in contrario, leggere un altro brano tratto da...
Sì.
Tu sei d'accordo,
va
Nicola?
Bene, sì,
tu, Corinna?
Sì, okay.
Perché ecco, fortuna che Corinna... cioè, che Corinna è micidiale, se è in disaccordo ti fulmina. No. Fulmina.
Vale 4,
e tra l'altro lei addestra i cani, quindi ecco, non contraddicete Corinna, Corinna, perché ti scaglia addosso un Rottweiler ed è la fine. Ed è la fine, esatto. Più o meno.
Tu adesso penso che
allora... Questo testo che voglio leggervi è uno dei testi secondo me più deliziosi contenuti nel volume, si chiama Macelleria Radicale. E dice quanto segue. Ogni giorno può capitare qualcosa su cui ridere. Bisogna farci attenzione. Oggi sono andata a comprare la carne in una macelleria radicale. Cioè, capitemi bene, erano proprio radicali. C'era scritto sulla vetrina, non per niente. Sono entrata, incuriosita, per acquistare un tocco di ciccia da dare a mia figlia. Entro nella macelleria radicale, non vi dico dov'è perché non voglio fare pubblicità, che mi paghino se vogliono che io, dall'alto del mio post, scusatemi, dall'alto del mio saper scrivere post, gli regali uno spot. Ma loro non hanno bisogno del mio spot, fanno da soli. In che senso è radicale, scusi? Il macellaio ha quell'area da macellaio radicale che so che potete immaginare facilmente. Beh, dice, praticamente è tutta roba nostra. Ah, ok, proprio radicale come cosa. I radicali, sempre digiuni, poveretti, sempre a combattere per cose perse o quasi, secchi secchi, tutti raggrinziti, usati da un macellaio per nutrire le mucche a furia di idee controcorrente, stati d'animo eversivi, movimentismo e utopie. Io non oso immaginarmi quelle mucche. Comunque, ho comprato una fettina e 4 hamburger radicali. Spiegherò a mia figlia che, mentre mastica, potrebbe sentire l'impulso di azzardare ipotesi per migliorare questo mondo. Un impulso, a ben vedere, veramente bello da seguire.
Grande.
Un bel testo, devo dire. Scusate, inizialmente mi sono un po' smarrito una lettura.
Bella interpretazione anche. Ci eravamo dentro.
Devo dire che i testi che si leggono.
Non lo dico dov'è, ora si ascoltano.
Via dei Priori.
Non si può, dare. Vediamo semmai dopo sul podcast. Mettiamo la posizione su Google, così la trovate facilmente.
Il navigatore sbaglia, può sbagliare.
Può sbagliare, potete portarvi in una macelleria in realtà a 800 km in Calabria. Quindi.
Piazza del Bacio, anarchica,
esatto.
A Claudia, molto in rapporto alla realtà, no? Queste erano scritti. Quanto è difficile, no? Scrivere su un pezzo di carta quello che non si vede, ma quello che in realtà ti consiglia, ti suggerisce.
Ma io questi li scrivo proprio già sulla carta, quindi già il fatto di avere un rapporto con chi legge mi aiuta tantissimo a scriverli, perché sono proprio post, nascono dentro Facebook, non col cellulare perché fatico troppo, col computer, però penso che a me piace tantissimo tirar fuori da qualunque roba una piccola storia. Magari uno entra dentro una macelleria e neanche ci fa caso che c'è scritto radicale, ma mi ha fatto molto ridere. E quindi ho chiesto perché era radicale e poi dopo ci ho tirato le mie conseguenze, diciamo così, un po' deliranti.
Il passaggio interessante, no? Dalla macelleria radicale allo sciopero della fame di Pannella,
esatto, cioè,
era molto efficace effettivamente.
Non so, sono delle sinapsi che funzionano così. Cioè, mi fa ridere parecchia roba, ecco, dico la verità. Anche le cose molto serie, tragiche anche spesso, quindi cerco di... Così, vedere un lato comico in tutto, ecco.
Dei tuoi lavori, qual è quello che sei più, come ho fatto prima con Barba, a cui sei più legato, che ti ha dato anche più da fare, o che è stato uno dei lavori più belli che hai fatto?
Tra le cose che ho fatto nella mia vita, oddio, scrivere canzoni per un coro molto grande di 50 donne, quella è un'altra cosa.
Ok.
Allora, quello mi è piaciuto tantissimo perché era un coro multietnico, erano 50 donne a Bolzano e ho scritto una canzone che si intitola La valigia dello straniero, che è contenuta nel mio nuovo album. E tra le varie cose importanti, sicuramente quando sono andata al concerto del 1° maggio nel 2016, dove un gruppo che si chiama Mad Free Orchestra ha suonato una mia canzone, perché io lavoro anche come autrice per degli interpreti, e questa canzone in special modo è stata inserita insieme ad altre due nel loro album, Tonno Subito si chiama il disco, e mi sono emozionata un sacco perché c'era tantissima gente, così immaginate Piazza San Giovanni, Roma, un pezzo.
Beh, il sogno di ogni autore o cantautore, penso, uno dei sogni in Italia, esibirsi.
Il super sogno è Sanremo come autore.
Sì, certo, indubbiamente, no, però indubbiamente il concertone... Sì, ha una bella risonanza, una bella risonanza, una forza iconica anche tra virgolette più giovanile, meno, sì, meno inquadrata e meno ingessata probabilmente.
Molto di meno, però a livello quindi, di...
No, però indubbiamente Sanremo resta...
Sanremo perché vale, ci sarebbe la sfida di sperimentare qualcosa di nuovo.
Di nuovo
Sanremo, come dicono.
Esatto, come diceva il Pippo Nazionale.
Esatto.
E allora vogliamo mettere questa...
Eh sì, dai.
Bene, a questo punto salutiamo Claudia, balla, che deve proprio congedarsi da noi con, sì, Tonno Subito, o meglio, l'album è Tonno Subito.
La
canzone si balla e sono in Mad Free Orchestra.
Ma facciamo la domanda prima.
Bene, a questo punto posso cimentarmi, sì, io, vai, diciamo, nella
allora, ti metto anche la musica. Anche a musica.
No, no, la musica non sale perché è la musica della poesia interiore che ispira Claudia. Ha anche le cuffie come un concorrente di un gioco a premi. Claudia, in una parola, che cos'è per te l'ispirazione?
È una goccia che evapora dentro di me.
Una pausa.
92 minuti di applausi, come il miglior, diciamo, pezzo fantozziano.
Sì, e infatti.
Andiamo, grazie, avanti con la musica.
Grazie, ti aspettiamo.
Oh, sì, grazie, magari, a voi, grazie a tutti.
Magari aspettiamola per promuovere il suo nuovo album.
Quando uscirà.
Quando uscirà, e ci auguriamo, sì, che sarà il più presto possibile.
E in bocca per i prossimi eventi futuri.
Oh, viva, fai, il lupo, io sono De Gubbio, quindi i lupi, vai. Cioè, sì, 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 grazie.
Ti piacciamo questa
grazie
canzone.
Grazie a tutti.
Torno,
grazie,
subito, grazie. Dea.
Mad Free Orchestra, balla.
A lupo. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grazie a Claudia. Ciao.
Grazie. Oh, sì, grazie.
Ma che vuol dire tonno subito?
Vincenzo, whatever you want.
Ma tipo nonsense?
Exactly. Tonno subito is an eclectic word, like the Mad Free Orchestra.
Dai!
Nelle piazze tutto intorno è una gran giostra, è un gran casino.
Corri, 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 corri per non arrivare in nessun posto. È tutto liquido, è tutto astratto, però tu sei viva, allora balla. Tu chiudi gli occhi e intanto balla, perché sei bella come il sole, perché sei l'anima del mondo. Sei bella come il sole, perché sei l'anima del mondo. Tu balla, balla. Il mondo per intero sta tutto in un sorriso, ma tu non ci riesci, ti senti sempre strana, è una fatica, è tutto assurdo. Corri, 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 tanto il tempo corre più veloce, ti mangia i sogni e li divora, però tu sei viva, allora balla,
tu chiudi gli occhi e intanto balla, perché sei bella.
Sesso poco e a poco scrivo cose per il solo gusto del mio odio. Parlo poco, ascolto poco, scherzo, rido, leggo troppo poco e a poco sociopatico gli esplodo. Faccio boom quando tuona, è solo doom, God of War. Videogioco con il drogo, sparo, uccido, bombe a mano, GTA nell'autoradio. Resto qua su questa prodo, sono il re su questo trono. Sputo fuoco, sono un drago e tu sei Frodo. Sono il ragno, sono Gollum. Sono Mordor, tu sei morto. Col cappello scuro il volto. Sono Darth, sono Sith, sono Darth Palpatine. Dell'impero del mio male. Sono il nero ed è letale. Questa macchia da allargare. La mia spocchia in digitale. Picca che si può ascoltare. Spara usando ogni vocale. Io lo paro ad appuntare. Tu la schiena, io pugnale.
Digitale, velocissimamente. Insulto gratuitamente.
Eccoci trovati in diretta, prosegue la gara a eliminazione diretta. Dopo la compagnia del Grifoncello ci ha salutato Claudia Fofi. Sono rimasti in due, sono rimasti Francesco e Roberto. Chi vincerà la puntata odierna di Siamo alla Frutta?
Corinna, anche Corinna è rimasta.
Corinna è
rimasta.
Corinna è passata dalla parte degli ospiti.
Degli ospiti,
quindi subirà il domandone.
Ho fatto questa trasformazione io, ho fatto questo esperimento.
Bene, allora facciamo una domanda a Corinna. Corinna, che scommessa hai perso per venire qui da noi ogni sabato dalle 3 alle 5? Come mai ti pieghi, insomma, a questa
ai nostre volontà?
A questa corvée quasi militare, insomma, di ascoltare noi pazzi.
Un po' masochistica, insomma, ecco, mi sono messa alla prova, dico, facciamo questa cosa un po' masochistica.
Ma io interessante. Mi chiedo, no? Chi vincerà fra Roberto e Francesco?
Io cedo volentieri.
Io, no, che cosa, cosa vincerà? Una spesa pagata da macellaio di...
Anarchico.
Esatto.
Anarchico,
no?
No, radicale. Certo, qui abbiamo una mossa di arti marziali contro una pallonata in faccia, quindi non sappiamo adesso quale delle due sarà più efficace, però eviterei
la pallonata è efficace quando
la pallonata puoi anche non tirarla in faccia ed essere più efficace.
Soprattutto se soprattutto sei tuo,
fatti bassi,
se il tuo rivale è un uomo, soprattutto senz'altro.
Esatto. Francesco, parliamo anche sa che anche a Parc Nesto è NBA nazionale, che quando sono finiti è NBA americana. Ma questa sassa è cos'è mia, perché stanno parlando in televisione di una nuova matricola terribile, no? È così forte?
Ma Sassari è un po'.
Parca ne ha sempre paio.
Sì, sì, parliamo di Serie A italiana. È un outsider che addirittura durante l'anno si era anche dimesso l'allenatore. E è subentrato Gianmarco Pozzecco, che al di fuori del basket
è un'icona.
Esatto,
è un'icona,
uno dei personaggi più conosciuti.
Sì, è un'icona.
Che però ad allenare non era mai riuscito un granché, perché ha un modo molto
particolare
di gestire
che riflette il suo temperamento bizzoso da giocatore, secondo te, oppure no? Perché Pozzecco è noto per questa,
esatto,
per questa
lui,
queste scandescenze che a volte erano pittoresche,
esatto.
No,
lui è un personaggio che ne sa molta di pallacanestro, nonostante sia
come,
molto bizzarro,
no, come gli si riconosce,
però
ovviamente
è uno molto capace, probabilmente ha una squadra che gestisce anche il suo essere bizzarro, perché la leggenda narra che quando pochi mesi fa vinsero a Milano contro Armani, con cui adesso stanno 2-0 e hanno vinto le prime due partite a Milano, quindi hanno gara 3
finale. Nella finale scudetto,
nella
semifinale.
Però battere Milano significa essere...
E battere la Juventus,
quando
diciamo,
vinsero a Milano, lui fece l'uscita da allenatore, che diede la sua carta di credito. Faccio una premessa: lui si gode la vita a Formentera e vive tutto l'anno a Formentera, quindi
a pochi soldi.
Economicamente ha giocato in Russia, dove ha guadagnato tanti soldi. Ai tempi in cui giocava ha guadagnato soldi, poi lui ha fatto anche cose extra basket, quindi sta bene. Ha dato la carta di credito ai suoi giocatori per dire: adesso stavamo a Milano, andatevi a divertire. Però sembra che una squadra talmente professionale che con la carta credito sono andati in pizzeria, hanno mangiato una pizza, sono entrati in hotel a
poi
mangiare.
Ricordiamo che Sassari, se non sbaglio, è stato campione d'Italia un paio di stagioni fa,
nel 2015. Esatto. Ha vinto lo scudetto. Quindi, con Sacchetti che allenava, che adesso è l'allenatore della nazionale, nonché uno dei mentori di Pozzecco. Però in questo momento, mentre Sassari 4 anni fa era forte, adesso è una squadra normale che però hanno trovato, visto quelle
che ha trovato la stagione, una sorta di Leicester, mi stai dicendo, diciamo,
sì, bravo,
nell'anno,
bravo,
di grazia, bravo, 2016, bravo, bravo, con Ranieri.
Considera che
in
ieri
panchina.
Io ho visto solo il supplementare ieri, ti dico la verità, perché ha vinto Sassari al supplementare, e il supplementare giocano tre giocatori di Sassari, di cui uno sardo che si chiama Spissu, che la maggior parte anche degli appassionati di basket ignora l'esistenza. Al supplementare a un certo punto stavano 17-0 per Sassari, con Milano che lo stipendio di un giocatore di Milano ci pagano tutta Sassari. Tu e in questo momento, poi il bello di Sassari, come penso tutte le squadre sarde, c'è l'isola che li segue, cioè,
certo,
tutta la Sardegna, esatto, ti fa Sassari.
Esatto,
e adesso c'hanno domani gara 3, e se vince Sassari in finale, se perde però c'è dopo il martedì gara 4, e in questo momento Milano è come... Adesso chi è che ti fa l'Inter qua dentro?
No. Purtroppo
Nicola lo storico.
No, Nicola 2.
Nick è Viola.
Però Milano a volte è come l'Inter dei tempi d'oro di Recoba e compagnia bella, dove spende, ma non vincono mai nulla. E quest'anno. Poi ieri tra l'altro ha anche giocato benino Milano, ma Sassari è uno stato di...
No, casa, beh, indubbiamente l'esperienza di questa compagine, chiaramente con le debite proporzioni, ricorda ad esempio le opportunità che ha una squadra davvero sorprendente, anche se per gli appassionati di calcio non lo è, il Cittadella Padova, che resistendo al Bentegodi nei prossimi giorni, per la prima volta porterà una città di qualche migliaio di abitanti in Serie A, anche se chiaramente la gara di turno è molto dura. Tuttavia esiste l'eventualità che tra le 20 squadre di Serie A figuri un paese, insomma, che ha un...
E parliamo di una squadra Cittadella che metà dei stipendi si paga tutta Serie A, forse anche meno di metà.
Qualcosa di simile poi sta succedendo anche in NBA, che c'è la finale.
Sì.
NBA c'è i Golden State Warriors di Curry,
che sono i Chicago Bulls, diciamo, di questo decennio.
Esatto. E stanno giocando contro i Toronto Raptors, perché l'NBA è vero campionato americano professionistico, però per allargare il loro business in tempi non sospetti avevano tirato dentro sia Toronto che Memphis.
Certo, il mitico Esposito giocava ai Raptors, no? È un Esposito, talento cestistico anni 90, esatto, anche, la Fortitudo, esatto, Bologna.
Tra l'altro Esposito è stato sostituito da Pozzecco come allenatore di Sassari a metà stagione. Tra l'altro a Toronto ci ha giocato anche Barniani, perché sì, è una delle città più cosmopolite, diciamo, del mondo. E adesso Toronto a sorpresa è arrivato in finale e a sorpresa ha vinto gara 1. Quindi è anche la finale NBA è meno scontata di quello che è stato.
E Toronto della Western Conference o della Eastern?
No, adesso è proprio la finale.
No, però lui ha vinto la Western.
Esatto,
no? Che la Western solitamente dicono sia quello un po' più, se sbaglio, quello un po' più duro come...
Ma dipende dalle annate, nel senso, ai tempi dei Bulls era l'Est che era la parte più difficile, poi quando c'era Los Angeles era l'Ovest. Adesso negli ultimi anni, da quando LeBron James
è andato ai Lakers,
che è andato ai Lakers più per fare Space Jam 2 che per fare, certo, cioè, proprio il maracanestro, però adesso c'è Golden State che sta dominando. Sì, però sembrava finisse 4-0, invece a sorpresa ha vinto Toronto gara 1.
Ci ha fatto Toronto a vincere.
Golden State ha qualche difficoltà fisica, e poi Toronto, come diceva lui prima, è un po' lo stato del Leicester di qualche anno fa. Poi vinci una partita e in America è uno spettacolo.
Sì.
Bello.
È bello, è un sistema a pallone rotondo, può credere di tutto, no? Nel
pallone
e a spicchi, no, nel pallone o a basket a spicchi, nel pallone.
A basket.
La palla a spicchi a basket.
Un basket. Invece
è un enorme mandarino, caro. Grazie, la vita è un enorme mandarino, caro. Non sai mai che
succede.
Poi tra l'altro quando Esposito giocò di Toronto,
sì,
perché in NBA sono bravissimi sul discorso marketing e merchandising. Un tifoso di Toronto famoso, che non so come si chiama, però ci sono le foto su Facebook, si è presentato a gara 1 di finale con la divisa di Toronto di quando dove ci giocava il padre di Curry, che è il giocatore di Golden,
sì,
State,
certo.
E c'è questa divisa viola molto particolare, e lì sembra che la squadra di Toronto si presenterà con le divise degli anni 90,
certo, per rievocare, diciamo, no, per rievocare certi fasti, o meglio, per propiziare anche magari una vittoria clamorosa.
Come faccio a Cittadella? Io tifo Cittadella stasera.
Beh, Cittadella è interessante, secondo me, a parte Diop, che è il senegalese, nessuno è mai andato oltre il Ponesi. No, no, questa idea, no, come il Celtic Glasgow che sconfisse l'Inter nel 67, che aveva giocatori nati a 16 km al massimo da Glasgow.
Come anche Ajax,
no?
Che dopo anni e anni è andato fuori a Juve.
Esatto, esatto, esatto. Succede un po' a tutti.
Ritorniamo a Roberto. Tu, vabbè, che scuola tifi? Non ti ho chiesto, simpatizzanti, tifosi qualche squadra oppure?
Sì, sì, io tifo il Perugia.
Bene. Persona che
chilometro zero.
Ho sempre tifato da piccolino, quindi io non sono uno che cambia secondo le categorie.
Oh, bravo.
Anch'io sono così, sì? Diciamo, il papà che mi portava in curva quando ero piccolo, ho sempre tifato.
Infatti mio padre mi ci portò la prima volta quando ero piccolino, lavorava in banca mio padre, quindi gli davano allora i biglietti per la tribuna quando, no, ero piccolino, e mi ci portò, e da lì mi è rimasto sempre l'affetto per la squadra, insomma, ovunque vado, insomma, dove vado, non vado,
rimanere fedele,
controllo sempre il risultato, dove sono solo quello lo guardo dappertutto.
Oggi non gioca, quindi si è fermato,
è finito il campionato male come al solito.
Io la cosa più
al cuore non si comanda,
assolutamente,
perché quando ti fai il Perugia che vai in giro ti guardano tutti come un po' un tipo di squadra di un dio minore. Mi trovavo per motivi cestistici a Milano, un po' di tanti anni, ai tempi in cui giocava Nakata a Perugia, e c'erano tutti interisti o milanisti, interisti o milanisti. Un giorno, Viale Dante, Viale del Centro, passiamo sul negozio di abbigliamento sportivo e c'era a sinistra la maglia di Ronaldo, a destra la maglia di Shevchenko e in mezzo la maglia del grifo di Nakata.
Però quello è marketing, quello è stato
però
soddisfazione,
certo, certo, no, beh, indubbiamente, sì, sì, ovviamente fu una bella intuizione della dirigenza dell'epoca, perché oltre a assicurare un talento che era indiscutibilmente valido,
però io immagino, io avevo 25-26 anni, quindi ero relativamente giovane e passeggiavo e mi sono visto tutti questi interisti milanisti che però la maglia del Perugia era in mezzo.
Ma cos'è quella lì? Ma cosa avete messo?
Pistola, togli un po' là il nippo.
Se ci pensi, hai visto, è una cosa importante, no? Avere un amore che comunque ti dura sempre, come per i figli, no?
Assolutamente. Indubbiamente. Ritorniamo a quello che la tua attività nelle scuole, no? Non è mai che ti vuoi fare. Sono tanti mai ragazzi che avete, no, in contatto, mi sbaglio, anche scuole.
Discreti migliaia, appunto.
Qual è l'aspetto, se o comunque che più secondo loro, dove più hanno bisogno di essere aiutati? Prima abbiamo parlato, no, di debuismo della difesa, no, di come è importante anche la comunicazione, no? Però poi aspetto che dopo tutti questi conti i giovani hanno più bisogno di essere aiutati, iniziati.
Secondo me è fondamentale, i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, secondo me vogliono comunque avere un referente e avere un punto di riferimento, secondo me, cercano soprattutto quello, e ecco quel senso che cerchiamo di dare noi, quello che faccio, cioè dare un riferimento possibilmente positivo, impegnarsi, certo, in quel senso, e molti vorrebbero essere ascoltati, noto questo, quindi anche diciamo che c'è una solitudine, secondo me c'è una solitudine di fondo, perché nonostante questi telefonini sono sempre connessi e stanno sempre a chattare su WhatsApp, cioè, però di fondo magari anche col vicino di banco sento che parlano e non, cioè, non si ascoltano, no? È questa la differenza, quindi secondo me molti di questi ragazzi hanno bisogno di secondo me anche il senso che abbiamo fatto anche con questa bully box, no? Per esempio, sì, che abbiamo portato, qual è il senso? Anche quello di far ritornare a scrivere con la penna e il foglio, perché comunque con la penna e il foglio magari ti devi più concentrare, secondo me, su certi concetti, piuttosto che fare come tutti in automatico, no? Che con il telefonino ti scrivono un messaggio,
certo,
col tinoio te lo scrivono un messaggio a raffica, no? E parlano con tutto il mondo volendo, no? Quindi secondo me hanno bisogno di questo, di un riferimento, di un esempio positivo, perché poi attualmente, parliamoci chiaro, molte famiglie sono sfasciate, le situazioni sociali sono complesse, quindi i ragazzi hanno bisogno, secondo me, di un qualcosa, o uno sport, o una persona, un qualcosa in cui, no, finalizzare le proprie idee.
In proposito avrei una domanda per te. Claudia, che ci ha appena salutati, in un suo capitolo scrive che nella provincia degli anni 50, 60, 70, 80 ci si annoiava, e si era ignorati, diciamo, allo stesso modo dai genitori, però in qualche modo si cresceva in maniera, tra virgolette, più spontanea, come una gramigna. Invece adesso si deve rispondere a certi obblighi di perfezione e quindi si sviluppano angosce, nevrosi, che poi si ripercuotono nei comportamenti. Quindi io non intendo celebrare il bel tempo antico nel quale i genitori ascoltavano ed erano comprensivi, perché pedagogicamente i genitori, secondo me, si preparano sempre sul campo, in qualunque epoca. Secondo te, però, al giorno d'oggi, in base all'esperienza, no, che hai potuto accumulare attraverso la tua attività, è vero che all'interno delle famiglie il dialogo tra genitori e figli è più ostacolato, più che, diciamo, da situazioni, tra virgolette, eterogenee come separazioni, divorzi, dal fatto che proprio i genitori, essendo molto assorbiti da lavori che sono estremamente impegnativi, hanno meno tempo per i figli e quindi in qualche modo li affidano a persone che li accudiscono, come i nonni, le nonne, oppure i babysitter, oppure queste attività, appunto, ricreative.
Con rispetto per i nonni e nonne che sono
fondamentali. Ci mancherebbe, salutiamo i nonni e le nonne che ci ascoltano, però al di là di tutto la domanda era
quello che dici tu, infatti, è importante. A me mi ha colpito, ultimamente abbiamo fatto tipo un convegno su delle scuole, poteva liceo, con dei genitori, proprio parlando di argomenti di bullismo, di queste problematiche minorili, no? Con altre persone, altri colleghi esperti. Mi ha colpito molto quello che ha detto una psicologa, praticamente Lucia Mangionami, che si occupa di queste cose. Mi ha colpito molto, cioè, come dici tu, i tempi sono modificati, quindi anche un genitore, al di là delle famiglie distrutte, separazioni, divorzi, no, si sono modificati, diciamo, gli equilibri. Allora, che diceva lei, giustamente, che quando parli con un ragazzino, che tu torni la sera al genitore, no, stanco, o che torni che sei stanco dalla giornata, gli stress, tutto quello che ti può succedere, lei diceva, mi ha dato un bel consiglio, no, a me, ma in generale, diceva questo: invece di chiedere al bambino quanto hai preso, com'è andata, di chiedere la prima cosa, di far valorizzare il bambino, o il ragazzo, e di dire come stai. Questo cambia un po' tutto l'equilibrio del rapporto familiare, cioè chiedere come stai. In questa situazione il bambino o il ragazzo si sente non giudicato né visto se ha fatto bene o se ha fatto male, o valutato, ma si sente valorizzato al suo interno. Credo che questo sia fondamentale ricordare. Io credo che, detto da un'esperta come lei, credo che sia fondamentale. Quindi ecco, secondo me bisognerebbe un po' cercare di fare un po' tutti un passo indietro, rivedere un po' questi tipi di pratiche.
Sì, infatti si dice che diciamo, chiedere come stai a una persona è più importante di dirgli ti voglio bene, sia che sia un bambino, un ragazzo, sì, anche una persona, un compagno.
Sì, poi
anche
ti voglio bene è importante, però
sì, però come stai vuol dire che tu ti interessi
più attenzione
per la persona,
quella
persona, sapere come stai,
soprattutto a fine giornata, quello dicevo.
Sì, dai più attenzione
ti
a persona,
voglio bene,
sì,
no? È bellissimo,
sì,
però
come stai,
esatto, invece in ascolto
come stai? Dai,
però tranquillo, Nicola, salutiamo le persone che dicono ti voglio bene, salutiamo,
io non voglio bene a nessuno,
io non voglio bene a nessuno, non mandiamo, non chiamo di rispetto a chi dice ti voglio bene,
io non voglio bene a nessuno.
Io la prima volta che ho incontrato Nicola in Piazza del Bacio mi hai detto ti voglio bene.
Non l'hai mica capito.
Esatto, questa marcotte è davvero molto bene.
Esco da questa trasmissione oggi con
da questo ricolo, cioè
con una reputazione che io mi autoemino da solo, posso?
No. Fatti una domanda, Nicola,
e mi do anche una risposta. Esatto. Ma la faccio a Francesco, la vuoi presentare la canzone questa?
Sì, sono ripetitivo, però l'altra volta me la
ti è piaciuta? È Space Jam, giusto?
Sì, sì.
A dopo, per gli ultimi 5 minuti finali.
Ciao.
Party people.
Eccoci di nuovo qua, in diretta, minuti finali,
minuti finali
della puntata numero gioco. non so quando
so io.
Numero?
Non lo so,
come la puntata numero della domenica sportiva, no? Domenica sportiva numero tot.
Beh, è stata, ragazzi, una adesso è quasi finita questa stagione, però e qui adesso una parente proprio veloce, poi chiudo. È una bella stagione perché comunque anche oggi puntare con tante realtà presenti.
Sì.
Ovviamente abbiamo conosciuto un mondo, no?
3-4 mondi, 5.
Sì,
sì, però una specie di multiverso. Questo,
ecco, di 20 ospiti non abbiamo raggiunto, ma lo tocchiamo da qua a settembre, lo batteremo, no?
Sicuramente.
25 ospiti, dai.
Beh, più o meno sì, 25, ma anche 30.
5 ne mettiamo
dietro, 31, 10, dai, 5, 30, facciamo 31. Bene, siamo alle battute conclusive, quindi penso che sia rimasto soltanto il tempo per il domandone.
Allora, facciamo ricordare i contatti e Roby va a salutare anche qualcuno.
Prego,
allora, sì, allora colgo l'occasione per salutare tutto, diciamo come voi, anche noi siamo in chiusura perché abbiamo alcune altre scuole dove andremo.
Anche voi andate in vacanza.
Vacanza si fa per dire, però insomma, ecco, per quello che riguarda l'attività scolastica, quello che abbiamo fatto in questi anni, adesso ci fermiamo, abbiamo un altro appuntamento a una scuola, lo scientifico di Gualdo, eccetera, ma comunque siamo in chiusura, quindi volevo ringraziare sicuramente tutti i ragazzi del team che si sono sacrificati con me, quindi ragazzi splendidi che facciamo di cuore tutto quanto gratuitamente, perché nessuno prende rigore, anzi rimettiamo i soldi noi per i viaggi, per le cose, solo per un ideale e per l'amicizia che ci lega fra tutti qua. Quindi il nostro presidente Massimo Pici, Lucia Mangilani, Marco Lalli, del team la difesa personale, quindi abbiamo tutto il discorso con Emanuele Florindi, abbiamo Martino Rasponi, tutti i ragazzi. Quindi
quanti siete in tutto?
Bene, siamo divisi in settori, io sono responsabile della protezione personale, quindi abbiamo tutti i gruppi, abbiamo un gruppo riaffiatato di amici e colleghi, quindi siamo in 5-6 che ci condividiamo anche più, ci dividiamo secondo gli appuntamenti, quindi siamo legati insomma anche d'amicizia, fondamentale, se no non potresti
farlo
se non c'è un legame di amicizia, di scherzo e di collaborazione.
Ti aspettiamo con tutte le altre persone il prossimo volta.
Guarda, ci abbiamo delle grosse iniziative per quest'inverno, adesso senza che le dico perché io prima le faccio e poi lo dico, sono fatto così, quindi ci abbiamo delle cose in ballo carine, interessanti, e le presenterò qui quest'inverno molto volentieri.
Tramite prenotazione. Cioè, dove facciamo prenotare però per venire? Perché adesso da settembre mettiamo anche prenotazione via computer, no?
Prenotiamo, beh, al tuo numero di telefono.
Perfetto,
adesso non riveliamo per ragioni.
Poi verremo sotto casa.
Perfetto.
Sotto casa di Nicola Bovini.
Nicola, ti dai il tuo indirizzo di casa tua, no?
Certo.
Benissimo. Infatti siamo arrivati alla fine. Allora, domanda adesso da fanno domandone che c'è musica, l'ho già preparato, però. Tu ricorda i contatti della Pallacanestro per te?
Sì, tanto la società si chiama Pallacanestro Perugia, abbiamo sia il sito internet che la pagina Facebook che il profilo Instagram Pallacanestro Perugia.
Dipendete a ottobre a campionato?
Tanto l'attività la finiamo adesso a metà giugno, poi riprendiamo la fine di agosto con l'attività vera e propria.
Ti ho chiesto l'altra volta già turismo, oggi ti richiedo il tuo allenatore preferito, ma è quello che mi hai detto tempo fa che non mi ricordo, poi è cambiato.
No, è sempre Ettore Messina, però apro e chiudo parentesi.
Vai.
Il vice allenatore dei Toronto Raptors che è in finale NBA è Sergio Scariolo, che è allenatore italiano, che allena anche la Spagna, e quest'anno lui è andato in NBA a fare l'assistente e c'è un italiano in
e questo è importante per capire che al di fuori
sempre più contaminazioni, molto interessante.
Tu però sei esperto per la canestra,
no? Più altro buona memoria di certi personaggi, non ignoro le regole, diciamo. Per me la pallacanestro è come il rugby, ce lo guardo con un rispetto mistico che
però sei conosci cioè, perché per ricordarsi di Vincenzo Esposito
perché seguivo la Fortitudo Bologna che mi sembrava una squadra alternativa alla Virtus che era la dominante negli anni 90. L'ho seguito molto quando ha vinto l'Europeo nel 99, che poi è l'ultimo grande alloro italiano, insomma, semifinale contro la Jugoslavia, finale contro la Spagna, se non sbaglio. Senza Pozzecco, tra l'altro, non convocato perché appunto testa calda.
Bravo.
Quindi molto interessante quella pagina.
Dai,
purtroppo non più ripetuta da 20 anni a questa parte. A questo punto domandone,
giochiamo anche a rugby, giocheremo
a rugby, certo,
a tanto
vestiti sempre come Perugia 1916, quindi verrà fuori una zuffa spaventosa.
Meravigliosa.
Nicola,
dai, cioè guardaci negli occhi, sei pronto? Guardaci negli occhi, chi vuoi fare fuori?
Roberto.
Aspetta, metto
la musica.
Metto la musica, attenzione. Sentita se in cuffia, sentita.
Ancora no?
Non è questa?
Infatti si sente.
Sente?
Questa se si sposa, cioè non se devi rispondere alla domanda.
Aspetta,
questo posto
già fatto, già dato, quindi no, probabilmente devi andare un po' più avanti, immagino.
Vediamo, forse ci riproviamo in diretta qui
Ma se tu se cerchi milionario, chi vuole essere milionario?
Ah, beh, chi vuole essere milionario?
Ecco, ecco. Non è questo, è questo.
Ok.
Vai, eccola.
Scusate, ma è un attimo fermato.
Manca Francesco e si vede?
Si vede, infatti.
Ciao, si sente soprattutto.
E si sente soprattutto.
Roberto.
5 secondi.
Cos'è per te la protezione personale?
È una ragione di vita per me. E cerco di darla anche agli altri. Di portarla anche agli altri. Quello che ho imparato in questi anni. È il mio obiettivo.
Grazie.
Adesso per Francesco, mi permetto di fare una domanda rinnovata rispetto alla precedente della puntata a cui ha partecipato, perché
la so già.
Francesco, in una parola, che cos'è per te il tiro a filo di sirena?
È incontrare Nicola in Piazza del Bascio. La stessa emozione.
E con questa risposta romantica e sincera vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, 8 giugno dalle 15 alle 17, sempre sulle frequenze digitali di www.radiofonica.com, scritto con
il PH,
con Nicola, con Pierpaolo, con Corinna e con gli altri conduttori che immagino torneranno. Ci ascoltate anche domani in podcast, sempre sul sito di Radiofonica.
E prima che finiamo una cosa, ricordiamo stasera c'è la fine Coppa Campioni, per chi è amante del pallone.
Liverpool Tottenham,
chi vince?
L'Inter. Liverpool.
Magari, grazie. Un passamento di
torno. Pronostico
Liverpool Tottenham.
Io per colori Liverpool.
Liverpool.
Io penso sia favorito il Liverpool, però dico Tottenham.
Anche io Tottenham, ma mi unisco anche io. Come siamo anche lunedì prossimo, con me Giacomo, con quelli lunedì. Buona set, buon weekend, buon sabato, grazie ancora a Roby e a Francesco,
grazie
e vi aspetto.
Grazie.
Ciao.
Con una vita da Milano, perché oggi stasera c'è la partita, quindi...
Esatto. Un attimo. Bene, a buona gana.
Ciao.
Una vita da Ternano, no?
Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
Liga, abbiamo...
Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno 2 prime serate.
E poi?
Da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì. Lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì. Una vita da
me. Me gustas tu, me gusta la montagna, me gustas tu, me gusta la noche. Che voy a hacer, je ne sais pas. Che voy a hacer, je ne sais plus. Che voy a hacer, je suis perdu. Su cocina,
una
me gusta
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora
Radio Reloj.